Ok, buonasera a tutti. Cominciamo con l'appello. Lascio la parola al segretario.
Bertelli Anna, Brusaferri Eleonora, Bandiera Anna, Padaelli Michele, Ferrari Andrea, presente, Maggi Claudio, Mametti Giuseppe, Manuelli Matteo, Monfredini Daniele, Rava Roberto, Rocchetta Giuseppe, Tirloni Sara, Vairani Diego, Assessore esterno Persicani Angela.
Primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del verbale della seduta del 21-12-2015. Intervento al consigliere Rava.
Sì, io ho visto che sul verbale non c'è scritto chi è intervenuto, il dottor Ghirri. E, cioè, secondo me su queste cose qui bisognerebbe dare atto, anche perché e sul fatto che io avevo chiesto se serviva il parere del revisore, perché la risposta data dal segretario era, cioè, secondo me fa parte di quelle cose che vanno menzionate nel verbale, perché che non fa parte della discussione, diciamo così, no? Il verbale dovrebbe esserci momenti salienti di questa cosa, ecco.
Il discorso è che è la registrazione MP3 agli atti consiliari firmata digitalmente, è il verbale, è lì. Cioè tutte queste cose sono conservate gli atti in modo legittimo e sono documento amministrativo in modo informatico, chiaramente. Del resto si va verso la smaterializzazione, per cui arriveremo addirittura all'eliminazione delle delibere addirittura. Per cui, ripeto, il verbale conservato agli atti, il file, firmato digitalmente e tutte le cose dette, atti amministrativi ufficiali, sono conservate agli atti del Comune.
Siamo in votazione, favorevoli? Contrari? Due contrari. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale unica IMU, relazione all'assessore Bertelli.
47 del 2013, legge di stabilità 2014, veniva istituita con decorrenza 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale definita IUC, composta da tre distinte entrate, l'IMU, l'imposta municipale propria, la TASI, tassa per i servizi indivisibili, e la TARI, tributo sui rifiuti. E con deliberazione del Consiglio Comunale numero 12 del 5 luglio 2014 veniva approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. La legge di stabilità del 2016 reca delle innovazioni rispetto alla precedente, per cui è necessario adeguarsi alla nuova normativa. La proposta di modifica è stata già sottoposta all'esame e al parere favorevole della competente commissione consigliare in data 23 marzo 2016. Vi è il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267 del 2000, e si propone pertanto l'approvazione del nuovo regolamento IMU.
Se ci sono osservazioni, se no votiamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? 4. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili TASI. Relaziona l'assessore Bertelli.
Dunque, lo stesso discorso fatto per il regolamento IMU ovviamente vale anche per il regolamento TASI, anch'esso è stato approvato con la delibera 12 del Consiglio del 5 luglio 2014 e nei confronti della quale troviamo modificazioni apportate sempre dalla legge di stabilità del 2016. Anche questa proposta di modifica è stata sottoposta all'esame e al parere favorevole della competente commissione consigliare in data 23 marzo del 2016. Vi è il parere favorevole dell'organo di revisione e si propone pertanto l'approvazione del nuovo regolamento TASI.
Se ci sono osservazioni, andiamo in votazione. Favorevoli? Astenuti? 4. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? 4. Quarto punto all'ordine del giorno, approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale modifiche, relazione all'assessore Mametti.
Grazie, credo che le modifiche più significative riguardano la prima parte, cioè il quadro delle risorse disponibili, è sparito da questo quadro la questione che riguarda l'importo vincolato di 2.385 e 865 che era vincolata alla costruzione della scuola materna, perché purtroppo ai noi, se non avviene un miracolo, difficilmente si realizzerà, perciò l'abbiamo tolto da questo quadro. E invece sulle entrate, sul quadro delle risorse disponibili, prevediamo entrate per oneri di urbanizzazione in 100.000 euro e entrate che sono legate, come ripetiamo nel documento di presentazione della proposta di deliberazione, diciamo, visto che la delibera di giunta numero 3 del 7/1/2016 era stato approvato lo schema dell'atto di transazione relativo alle controversie pendenti, comportante un versamento a favore del Comune Soresina, e che l'entrata andrà ad incrementare lo stanziamento previsto per il rifacimento della pavimentazione di strade e piazze, ecco, in questo caso questo importo di 135.000 euro è dovuto all'escussione della fiduzione di Libor con la Libor. Per quanto riguarda invece il programma annuale delle forniture e servizi 2016-2018, qui è previsto, attraverso il servizio di gestione degli impianti sportivi e riqualificazione delle strutture, l'accordo al quale concorre con risorse e capitali privati è di 19.200 euro, e invece l'altro affidamento al servizio di gestione della mensa comunale, con riqualificazione, evidentemente efficientamento della struttura, anche qui è previsto uno stanziamento di bilancio di 190.000 euro. A seguire, nel corso del 2016, le opere che si andranno ad eseguire per le entrate previste di 235.000 euro nel primo allegato, e perciò l'articolazione della copertura sarà destinato al rifacimento di, noi avevamo scritto, è una dicitura che è stata riportata ancora nello stesso modo, a piazze e strade, evidentemente in questo caso sarà riferito al rifacimento del manto stradale di alcune delle nostre strade. Infine, su questo elenco abbiamo l'elenco dei lavori in economia inferiori ai 100.000 euro, in questo caso è un elenco per i quali io spero al più presto si spera di trovare la copertura economica. Io questo breve elenco lo faccio perché sennò ci distoglie nel pensare che questa parte del bilancio abbia proprio ad essere accantonata, nel senso che non c'è un elemento che intervenga sulle problematiche immediate che comunque ogni giorno sono sollevate dai nostri cittadini, e va dalle 20.000 degli interventi per la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale, che ai noi il tentativo che è stato fatto qui la volta di novembre non ha certo dato i risultati che speravamo, e perciò c'è un confronto con la ditta che l'ha fatto, e perciò verrà ripreso. Ci saranno interventi di manutenzione, anche qui, vista la necessità di un intervento enorme, lo definisco così, usando quasi un eufemismo, nonostante la parola, sulla questione dei tetti del cimitero, perciò lì c'è un problema serio, e qui abbiamo messo almeno 90.000, il rifacimento dei bagni della scuola media non è il secondo avanzamento, ma è il terzo intervento che si farà sul terzo bagno, qualora sarà possibile reperire le risorse, 50.000 euro, la manutenzione ordinaria delle strade, l'acquisto dei beni che servono a tappare nell'immediato buche o situazioni accidentali, alla fine la manutenzione ordinaria del verde pubblico, anche qui siamo costretti a incrementare e comunque accantonare o prevedere meglio ancora una cifra che ci consenta di intervenire sulle situazioni più a rischio, e questo è stato già fatto nel 2014, vedi le piante, alcuni tipi di pianta, per ricordare. E poi alla fine la manutenzione delle case ale, anche qui quei famosi 35.000 euro qui, che è una cifra che mi indicava ancora il geometra Iacchetti, che era destinata, allora c'era anche una precisazione sulle caldaie, adesso dovremmo avere anche qui, quando poi ne parleremo per rispondere all'interrogazione del consigliere Maggi, qui ci vorrebbero cifre di decisamente maggiore misura. Purtroppo le risorse e stare in modo prudenziale in un contesto che ancora non è assicurato ci ha fatto mettere una cifra di questo tipo.
Se ci sono osservazioni, per cortesia, consigliere Rava.
Sì, allora 135.000 euro li abbiamo presi dall'escursione per la Libor che non ha fatto i lavori e noi abbiamo modificato gli investimenti sulle strade da 170 a 235, quindi ce ne abbiamo messi in meno della metà. Secondo me le strade di Solesina, visto che l'escursione riveniva da una strada non fatta, forse si poteva far di più.
Il risultato dell'escursione credo che sia un punto di mediazione che i tecnici avranno valutato congrua dal punto di vista valoriale, perché l'escursione, cioè la fiduzione era più elevata evidentemente, però 135.000 euro sono quelli che ricaviamo da quella voce lì.
Sì, no, ma infatti io stavo dicendo, non li mettiamo tutti sulle strade, tutti li mettiamo meno della metà, perché se era già 170.000 il vecchio piano, l'abbiamo incrementato solo di 65.
Se lei vuol vedere, se tu vuoi vedere il bicchiere in questo modo, vediamolo in questo modo, però siccome che prima non li abbiamo spesi, evidentemente per me la spesa che si andrà a fare sulle strade diventa oneri più escursione di 235.000 euro. Poi tu mi dici, ma 170 c'erano già per il triennio precedente, no? Sì, però e questo è l'incremento. Sì, sì, sì. Triennio, non è che questi sono soldi veri. Nel senso, no, voglio dire che questi sono soldi, no, che questi sono soldi spendibili. No, se vuoi giocare, d'accordo. Allora, questi sono soldi che possiamo spendere. Quelli erano soldi, erano previsione, erano stati messi come posta su quella partita lì. E si definiva, è stato trascinato quattro anni, 170.000 euro per strade e piazze. Così? Era anche gli anni indietro c'era sempre questa voce sul treno.
Potete parlare nel microfono per favore, perché sennò non si sente la registrazione, grazie. E magari così evitiamo il dialogo a due e basta.
Voi avete modificato il programma triennale delle opere pubbliche che avevate già presentato a ottobre. In questo programma a ottobre c'era già scritto che volevate impegnare 170.000 euro, inizio lavori secondo trimestre 2016, fine lavori, cioè a ottobre si programma per il secondo trimestre 2016, cioè ci sta, l'avete programmato voi, avete scritto 170.000 euro e quindi io dico, adesso l'avete incrementato solo di 65.000 pur avendo 135.000 euro in più di risorse che sono entrate. Ecco, questo che intendo dire io, secondo me le strade si poteva mettere tutti 135.000 euro e portare da 170 a 300.
Contabile, a me risulta che questi soldi reali siano stati posti con certezza ora, quelli erano le previsioni, queste modifiche di programma sono intervenute perché quelle previsioni non potevano essere magari rispettate, credo.
Allora quello che dicevo io prima, la previsione di ottobre era finita.
È una previsione, quella è tale. Se non si chiamava previsione, va bene.
Piano era e piano è rimasto.
Sì, ma nella previsione i 170.000 euro che erano previsti per il piano di manutenzione, non essendo stati finanziati, perché probabilmente a bilancio non siamo riusciti a trovare questa cifra come non si è riuscito a trovare negli anni precedenti, perché abbiamo trascinato questi 170.000 euro dal 2012, probabilmente, mentre questi li mettiamo e sono finanziati da 100.000 euro di oneri e 135, quindi sono dentro tutti i 235. Purtroppo i 170 di previsione non li abbiamo trovati e ahimè ci sarebbe piaciuto anche metterne 600.000 per le strade, perché avremmo forse bisogno di 1.000.000 di euro, purtroppo non li avevamo, questo è il tema fondamentale. Ci sono altri interventi? Consigliere Maggi?
noto con piacere che finalmente è stata tolta l'ipotizzata costruzione della scuola materna, che da sempre sarebbe stata irrealizzabile perché i fondi non ci sono e non ci sono mai stati. Una domanda. Avete parlato, aveva detto l'assessore Mametti, di se ho capito bene, finanziamento di 190.000 euro per quel che riguarda mensa cucina. Sbaglio? È un finanziamento che fa il comune o è un intervento a carico dell'ente, della società appaltatrice? Questa è la domanda.
È un intervento a carico della società.
Grazie, ok. Era questo che volevo capire.
Altri interventi? Mettiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? 3? Astenuti? 1. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 3. Astenuti? Grazie. Quinto punto all'ordine del giorno, approvazione del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari del patrimonio comunale, relazione all'assessore Mametti.
Sì, anche in questo caso non abbiamo modificato il piano, che pure aveva subito già delle modifiche nel 2014, che pure aveva avuto delle modifiche nel 2014, ma evidentemente ci siamo posti il problema di come affrontare questa questione, anche se la situazione attuale consente, se apriamo termini per bandi di alienazione, di essere in difficoltà per dare un lavoro, un valore di stima e poi portarlo a casa in quel valore, in quell'entità. Il problema che ci si è posto, abbiamo anche preso in considerazione quel che finora è stato realmente alienato, ed è stato veramente poco. In più, la rivisitazione dei valori di stima purtroppo non era possibile intervenire sugli uffici già impegnati per tutta una serie di interventi, chiedere un aggiornamento all'oggi. L'aggiornamento risale a circa un anno e mezzo fa, fatto allora, e abbiamo visto che c'è stato, causa la crisi di carattere immobiliare, tutta una serie di abbattimenti. Purtroppo anche i tentativi fatti sugli alloggi, faccio un esempio, tra quelli più significativi, di via Petrarca, hanno visto, nonostante un abbattimento di quasi 300.000 euro, non interesse da parte di nessun costruttore, di nessuno che voleva fare un investimento. Tra l'altro qui erano strettamente legati poi ad essere, attraverso, c'è una delibera del 2012, attraverso autorizzata a una delibera regionale, reinvestiti nel patrimonio ERP. Perciò questo problema ne prenderemo, entreremo nel merito di questa questione. Sappiamo che abbiamo delle situazioni a forte rischio, vedi la questione dell'Ipsia, perciò è vero che andare sul piano delle alienazioni è il rischio di dover svendere il nostro patrimonio. Però c'è altrettanto il problema che questo patrimonio comunque si decrementa da solo. Perciò, pur non avendo variato i valori, siamo preoccupati, perché effettivamente questo è un passaggio delicato. Dovremo in queste settimane prenderlo in mano, rivisitare tutti questi valori e vedere cosa sia possibile alienare per poi reinvestire e valorizzare il resto del patrimonio comunale. Perciò resta invariato rispetto ai valori ultimi che abbiamo dato la volta di ottobre.
Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Maggi?
Mi rendo conto che è difficile dare delle valutazioni, però questi valori con il mercato attuale in effetti non sono reali. Cito un esempio, l'assessore Mette ha citato prima l'esempio dell'Ipsia, valore 1.300.000 euro, se uno lo acquista solamente per sistemarlo, per metterlo a posto, per metterlo in sicurezza, minimo spende 2 milioni di euro, perché come ridotto e come conciato, quindi difficilmente troveremo qualcuno che spenderà 1.300.000 euro di acquisto per poi spenderne il doppio per sistemarlo. Forse bisognerà rivedere, probabilmente se lo fate e avete annunciato che lo farete, bisognerà rivedere effettivamente i prezzi, perché almeno per come sta andando il mercato immobiliare adesso non c'è possibilità di vendite di questa cosa.
Consigliere Rava?
Sì. Io sinceramente su questa cosa avrei preferito astenermi, però se mi si dice che è un anno e mezzo che non controlliamo neanche i valori, voterò contro. Almeno i valori mettiamoli giusti, non dico che bisogna venderli, però se vogliamo dare a un consiglio comunale dei numeri reali su cui anche ci si può ragionare, come dice anche Maggi, ha un senso. È un anno e mezzo che dovete riguardarli, me lo dici tu Giuseppe, non è così, cioè è come i programmi, è vero, ci sono delle stime, ci sono delle previsioni, ci sono anche delle speranze, però ragionevoli.
Allora, l'attività amministrativa di questo ultimo anno e mezzo, che si è dovuta confrontare con situazioni, oserei dire, drammatiche e con delle code che dovreste anche conoscere, non ha consentito agli uffici, ma questi non sono distanti dai valori di stima, perché ci siamo confrontati su questo, perché se ci fosse stato un crollo, come c'è stato tra il 2012 e il 2000, tra 2013 e il 2014, dove il calo è stato significativo, tranne che per le superfici edificabili e quant'altro, allora evidentemente l'ufficio ci ha assicurato che comunque, pur non avendo con precisione rimesso in discussione i vari costi e gli abbattimenti, che non erano significativi, nel senso la differenza non era significativa, però impegni l'apparato tecnico nel momento in cui è un progetto di vendita. L'unica realtà che è stato oggetto di un interesse per un mese circa è stata la questione della ex biblioteca, e allora, benché incontri sopra i conti, alla fine il cliente, diciamo così, o l'acquirente o l'interessato ha ritenuto che quel valore fosse, e nonostante rivisto quel valore singolarmente, ci si discostava poco da quel valore che i nostri tecnici avevano messo sulla carta, cioè non è che siamo pressati. L'altro aspetto invece, e diventava interessante perché era necessario convertire quei soldi perché era sul patrimonio edilizio popolare, non ha visto più nemmeno a proposte di spacchettamento delle tre benedette palazzine. Perciò capite, tu impegni un ufficio se l'immediato c'è, se adesso come abbiamo necessità di portare a casa e di rivalorizzare un'altra parte del patrimonio, vedremo di dover mettere mano, se sarà da mettere mano, ai valori, davvero dei valori precisi. Ecco, ma non stiamo parlando di valori così inventati, stiamo parlando di valori che io ho ereditato in parte e poi modificato dalle passate amministrazioni. Credo che tutto sia da rivedere e ricostruire, siano fuori mercato, ecco, questi valori.
Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi?
È vero, Rava, viviamo la giornata, non solo ogni giorno la sua croce, ogni giorno la sua pena, ma c'erano talmente guai qua che non c'è pena e lavoro, ma c'è una situazione, te lo dico un po' anche da arrabbiato, perché sai, mi devo preoccupare di un polo che salta, mi devo preoccupare di un dopo di noi, ma non la mia persona, dei problemi, mi devo preoccupare di case che non stanno più in piedi, eppure ci abita la gente, e io devo scegliere delle priorità e delle disperazioni delle persone, perciò non viviamo la giornata, viviamo per necessità la giornata.
Sì, intanto ti chiedo, quando fai gli interventi, di aprire il microfono, se no non rimane nella registrazione. E lascio un attimo la parola al segretario per un dettaglio tecnico.
Sì, ecco, faccio un passaggio tecnico. È chiaro che la criticità che ha sollevato il consigliere Maggi è reale. Non possiamo mettere in vendita patrimonio fuori mercato, sostanzialmente. Ecco, è un tema molto delicato questo, è un tema molto delicato perché, a differenza delle vendite giudiziarie o comunque anche delle vendite fallimentari, noi non possiamo ovviamente abbassare il valore del patrimonio su logiche di mercato, perché comunque questo è un patrimonio, è un bene pubblico, per cui chiaramente dobbiamo sempre, anzi dovremmo confrontarci addirittura con l'Agenzia del Territorio per riuscire a capire che margini ci sono di svalutazione, proprio per ridurre quantomeno la criticità sollevata, senza andare ovviamente a recare danni patrimoniali all'ente.
Consigliere Maggi?
È il problema degli enti pubblici, purtroppo, non è che ci sia una grossa soluzione, purtroppo è così, se fosse una cosa privata si va a trattativa e la cosa finisce, purtroppo la burocrazia ci impone queste cose. Grazie comunque.
Se non ci sono altri interventi, votiamo. Favorevoli? Contrari? 3. Astenuti? 1. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari?
Posso chiedere una cosa al segretario? Cosa serve l'immediata eseguibilità? Che tanto non vendiamo niente. Ma proprio per curiosità.
No, in effetti qual è il tema? Essendo queste deliberazioni propedeutiche al bilancio, è chiaro che devono essere dichiaratamente esecutive, altrimenti non è possibile discutere e approvare il bilancio. Okay.
Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 3. Astenuti? 1. Approvazione del programma degli incarichi di studio, di ricerca e consulenza anno 2016, relaziona il segretario dottor Fausto Ruggeri.
Sarò estremamente sintetico, una delibera tecnica, viene allegata anche questa al bilancio. È una delibera che dovrebbe, anzi deve garantire la trasparenza sulla logica degli incarichi, per cui vengono declinati prima i settori o comunque i vari interventi che possono essere oggetto di consulenza. Ovviamente c'è un elenco che ha legato alla delibera, ovviamente laddove è possibile utilizzare gli uffici e i servizi interni, ovviamente non si farà utilizzo di queste consulenze o di questi incarichi, ecco, nulla da aggiungere.
Se c'è qualche osservazione, poniamo in votazione. Approvazione favorevoli? Contrari? Astenuti? 3. Anche qui votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? 3.
Sono contrario per un motivo molto semplice. 4 mesi che non facciamo un consiglio. Potevamo fare un consiglio un mese fa, non serviva l'immediata eseguibilità, che tanto per approvare un piano di opere che non si vendono e un piano di incarichi che non si danno, potevamo farlo con calma.
Quindi Rava è contrario all'immediata eseguibilità?
No, credo anche alla delibera.
Anche alla delibera. Scusa, io ho visto prima...
Alla delibera sono astenuto perché astenuto. Il contenuto della delibera...
È contrario all'immediata eseguibilità. Okay, grazie. Settimo punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio di previsione.
Ora uno contrario Rava, astenuti, no, due astenuti e gli altri favorevoli. Okay, grazie.
Settimo punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio di previsione anno 2016, del bilancio pluriennale 2016-2018 e documenti allegati, relaziona l'assessore Bertelli. Okay.
Il Consiglio Comunale si riunisce questa sera per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016 e 2018. La lenta evoluzione del quadro normativo che apparentemente tende a una maggiore autonomia, come potrebbe rappresentare l'allentamento del patto di stabilità, in realtà pone l'ente locale ad operare in una situazione tecnicamente sempre più complessa, che di fatto limita in modo determinante anche le più essenziali funzioni gestionali, quali il mantenimento di standard qualitativamente accettabili dei servizi erogati e la conservazione del patrimonio non solo su logiche storiche, ma anche e soprattutto nell'ambito di processi di modernizzazione, così come del resto ci viene richiesto da una società in continuo e rapido cambiamento. Il Comune di fatto viene lasciato solo con una scarsissima autonomia organizzativa e finanziaria, in uno stato di diritto non ben definito, in cui la contraddizione tra la complessità delle procedure e il dover rispondere adeguatamente alle richieste di un'utenza profondamente provata, soprattutto nelle fasce più deboli dalla crisi economica, che nonostante una sua apparente evoluzione in positivo ha irrimediabilmente eliminato o quantomeno ridotto certezze su diritti essenziali che sin qui lo Stato sociale aveva garantito. In questo quadro, già di per sé complicato, questo Comune ha dovuto e deve affrontare particolari situazioni caratterizzate da imbarazzanti livelli di incuria che ha fatto di Soresina una città in cui il concetto di decadenza si può cogliere oltre che nel patrimonio pubblico immobiliare in tutti i settori della civica convivenza. Utile comunque e importante ricordare anche in questa sede l'immediato intervento di questa amministrazione in tema di manutenzione straordinaria del patrimonio su logiche di emergenza prima, per esempio la messa in sicurezza del mercato coperto, delle scuole, del patrimonio arboreo, e di efficientamento poi, per esempio gli impianti sportivi, la dotazione di attrezzature per la polizia locale e supporti informatici. Vuole rappresentare in questo senso un'inversione di tendenza che trova riscontro anche in questo bilancio da un intervento di manutenzione straordinaria, l'asfaltatura di strade comunali, così come sarà meglio specificato. Anche questo intervento, che pone rimedio in tema di un'incuria almeno decennale, si inserisce in un percorso che caratterizzerà in modo costante anche per gli anni futuri questa amministrazione, nelle logiche sopra descritte. Le prime importanti modifiche del 2016 riguardano soprattutto la contabilità. L'introduzione e il regime delle norme stabilite dal decreto legislativo 118 del 2011 hanno profondamente modificato la composizione stessa del documento contabile, sia nella sua forma di schema rappresentativo che nel dettaglio dei contenuti, con l'introduzione di nuove poste contabili particolarmente rilevanti che influenzano sia il pareggio che il risultato di amministrazione. È stato reintrodotto il bilancio di cassa per il primo anno di riferimento solo a fini conoscitivi, era stato abolito nel 1997 e il documento viene integrato direttamente con la previsione triennale, eliminando rispetto al passato i raffronti sia con l'ultimo rendiconto approvato sia con l'assestamento dell'esercizio precedente. Una delle novità sicuramente rilevanti per l'anno 2016 è stato il superamento del patto di stabilità e l'introduzione del saldo di competenza potenziata. L'articolo 35 del decreto di stabilità 2016 ha infatti abrogato a decorrere dal 2016 la normativa relativa al patto, prevedendo che gli enti locali, al fine del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, conseguano un saldo non negativo in termini di competenza fra entrate finali e spese finali. Una notizia da recepire positivamente, sebbene la riforma contabile preveda tutta una serie di vincoli di competenze di cassa, che è stata calmierata dal Parlamento in sede di legge di stabilità 2016, con una serie di deroghe, ma solo per l'anno 2016. Così come avveniva in passato, il pareggio finanziario deve al suo interno garantire degli equilibri tra le varie componenti. Le principali sono sempre quelle di parte corrente e di investimento. Il saldo di competenza potenziata per il 2016 ammonta a 167.813 euro. Questo nuovo saldo è il parametro che permette di calcolare direttamente sulla competenza dell'ente la possibilità di effettuare spese di investimento aggiuntive rispetto alla quadratura di bilancio e di poterle finanziare solo per l'anno 2016 con avanzo di amministrazione o con l'assunzione di un nuovo mutuo. La scelta dell'amministrazione è stata quella di verificare l'attendibilità dell'avanzo di amministrazione del 2015 con correttezza e precisione, a seguito del riaccertamento dei residui per la costituzione del fondo pluriennale vincolato, per poter utilizzare la quota dell'avanzo di amministrazione dopo l'approvazione del conto consuntivo del 2015. Altra modifica rilevante è che per l'anno 2016 vi è la possibilità di utilizzare per il finanziamento della parte corrente la quota derivante dagli oneri per il rilascio dei permessi a costruire, ex oneri di urbanizzazione. La scelta però in questo caso è stata quella di non utilizzare questa entrata per la manutenzione ordinaria del patrimonio, data l'esiguità delle entrate rilevate negli ultimi anni. Prima di passare all'esame dei dati contabili, inoltre, è giusto premettere che con il decreto legislativo 118 del 2011, integrato e corretto con il decreto 126 del 2014, sono state dettate disposizioni in materia di armonizzazione contabile e adozione degli schemi di bilancio delle regioni e enti locali e dei loro organismi. La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi ed interventi. Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli, tipologie e categorie. Inoltre, il bilancio armonizzato affianca i dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente. Vorrei fare qualche considerazione in merito, finalizzata a evidenziare gli indirizzi amministrativi che sono alla base di questo bilancio e indirettamente i condizionamenti esterni che ne limitano la sua incidenza sulla qualità della vita della nostra comunità. Scusate. In primo luogo, in parte corrente, si evidenzia la volontà del mantenimento di tutti i servizi tradizionalmente erogati, nonostante la riduzione dei trasferimenti statali, compensando le minori entrate da trasferimenti con tagli alle spese correnti, con specifico riferimento alle spese di personale. In secondo luogo, si individuano in conto capitale interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità per 235.000 euro, finalizzati a garantirne la fruibilità anche su logiche di sicurezza emessa a norma. È chiaro che interventi strutturali sul patrimonio sono già stati affrontati con strategie amministrative che vanno al di là dei tradizionali mezzi finanziari di bilancio, ormai resi obsoleti dall'impostazione attuale della finanza pubblica, ma con nuove modalità già attuate: l'affidamento in gestione degli impianti sportivi e l'appalto della mensa. Le principali novità invece della contabilità armonizzata sono l'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Si dovrà accertare per cassa. La prassi della prudenza, che consisteva nel considerare accertate alcune tipologie di entrata quando si manifestava il materiale introito, diventerà la regola. Occorre dunque, al fine di dare completa manifestazione dei crediti vantati dall'amministrazione, procedere al pieno accertamento delle entrate ogni qualvolta se ne manifestino i requisiti. È evidente che potrebbero comunque essere accertate somme superiori all'incassato, in quanto ritenute esigibili, per esempio nel caso in cui l'accertamento viene effettuato per legge. Essendo le stesse potenzialmente entrate in sofferenza o inesigibili, la norma a garanzia prevede l'istituto di un accantonamento di una somma nell'apposito fondo crediti di dubbia esigibilità, che per quest'anno ammonta a 32.000 euro. Il fondo pluriennale vincolato che troviamo in questo bilancio è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il fondo garantisce la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impegno di tali risorse. La nuova contabilità si propone quindi queste finalità: di rafforzare la programmazione di bilancio, di conoscere i debiti effettivi delle pubbliche amministrazioni, di evitare l'accertamento di entrate future, di evitare l'assunzione di impegni in cui non si conosce la scadenza e di favorire la modulazione dei debiti secondo l'effettivo bisogno. Diamo ora uno sguardo ai dati contabili del bilancio partendo dalle risorse di parte corrente. Le entrate dei primi tre titoli ammontano a 6.273.528. Nello specifico abbiamo per le entrate tributarie la TASI, dove la legge di stabilità ha introdotto appunto significative novità. Questa manovra, rientrante nel pacchetto della legge di stabilità, comprende altresì l'abolizione della TASI per la prima casa, una scelta del governo a favore di tutte le famiglie italiane, che deve necessariamente essere a saldo zero per le amministrazioni comunali, a cui viene garantito il gettito conguaglio pieno con pari aumento del relativo del Fondo di Solidarietà Comunale. L'ente ha previsto nel bilancio 2016 tra le entrate tributarie la somma di euro 270.693 per il tributo sui servizi indivisibili, la TASI, istituito con i commi dal 669 al 681 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, con una diminuizione di 221.307 euro rispetto alle somme accertate relative alle previsioni definitive dell'anno 2015, per effetto appunto principalmente dell'abolizione della TASI sull'abitazione principale, escluse ovviamente le categorie catastali A1, A8 e A9. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile, come disposto dall'articolo 1 della legge 147 del 2013. L'aliquota per l'anno 2016 rimane dell'1,10 per mille senza l'applicazione di detrazioni. La TARI, tassa sui rifiuti, viene introdotta dal 2014 in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti, TARES. Si applica con criteri e modalità simili alla TARES, la previsione di gettito è di 1.075.000, rimasta invariata rispetto al 2014 e al 2015 ed è correlata a previsione di spesa di pari importo. L'IMU, il gettito è stato previsto in 983.489 con una diminuzione di euro 119.411 rispetto alla somma accertata relativa alle previsioni definitive del 2015 per effetto delle nuove disposizioni normative. vi è un nuovo regime di esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dagli agricoltori e delle agevolazioni sugli immobili a canone concordato e comodato d'uso gratuito a parenti. Il Comune di Soresina conferma l'applicazione delle aliquote vigenti per il 2014 e per il 2015, anche per il 2016, all'8,90%. Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI e IMU di anni precedenti è previsto in 120.000, in euro 120.000, con una diminuzione di euro 42.000 rispetto alla somma accertata relativa alle previsioni definitive del 2015. Per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF, l'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale IRPEF da applicare per l'anno 2016 nella misura dello 0,70% e con l'esenzione dell'applicazione per tutti i contribuenti che abbiano un reddito imponibile inferiore a 10.000 euro. Il gettito previsto è di 875.187 con un aumento di 45.187 euro rispetto alla somma accertata per il 2015, stimato sui redditi IRPEF relativi all'anno 2013. La COSAP, tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità, il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in 50.000, con un aumento di euro 6.000, mentre il gettito relativo all'imposta comunale sulla pubblicità è stato stimato in euro 35.000, con un aumento di euro 9.000 rispetto alla somma accertata nel 2015. Si precisa che i canoni dal 2016 vengono introitati direttamente dal Comune di Soresina per un importo complessivo di euro 85.000 verso il corrispettivo da corrispondere alla ditta Maggioli S.p.A. per il servizio reso di euro 35.990. Il fondo di solidarietà comunale è stato stimato dal Ministero dell'Interno in 890.589. Le entrate da trasferimenti pubblici sono previste complessivamente in 522.302 euro, con un aumento rispetto all'assestato 2015 di 52.734. Nello specifico si tratta di trasferimenti dallo Stato, che sono previsti in complessivi 108.723, con una riduzione di 27.803,46 e un aumento di 30.500 rispetto al 2015. La variazione deriva dalla diminuzione del contributo sviluppo investimenti, 27.017 in meno, da minor contributo di spettanze IMU immobili per 786 euro e da un aumento di 30.500 euro per un rimborso di spese elettorali. I trasferimenti regionali si prevedono in 224.000 euro, con una diminuzione rispetto al 2015 di 32.000, ascrivibili al minor contributo regionale per il centro diurno disabili, 31.000 euro in meno, e contributo all'asilo nido, meno 1.000 euro. Trasferimenti da altri enti pubblici sono previsti in 189.579, con un aumento di 81.838,02 rispetto al 2015, derivanti da minori contributi relativi a compartecipazione della spesa per interventi assistenza educativa di alunni disabili per 11.069,20 e dei maggiori entrati derivanti da rimborso mutuo fognatura da Padania Acque per 90.827. Per quanto riguarda le entrate extratributarie, abbiamo le sanzioni amministrative del Codice della Strada. I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2016 in euro 100.000. Con atto di giunta numero 24 del 23 marzo 2016, la somma di 100.000 è stata destinata per il 50% agli interventi di spesa per le finalità di cui agli articoli 142 e 208 del Codice della Strada, poi modificati dalla legge 120 del 2010, che in pratica prevedono la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, compresa la segnaletica, le barriere, i relativi impianti, nonché potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale. Le entrate tributarie sono previste complessivamente in 1.452.268 e con una diminuzione rispetto all'assestato 2015 di 129.933,96 per canoni di elettricità e gas della SPM e canoni di concessione del terreno AGIP. Utili netti delle aziende partecipate, l'entrata prevista nel 2016 dalla SPM, da parte della SPM ammonta complessivi 250.000 derivanti da prelievo utili e dividendi. per interessi su mutui e prestiti. Gli oneri finanziari sono previsti in 117.743,56 per il 2016, 110.416,31 per il 2017 e 102.676,81 per il 2018, sono pari per il 2016 all'1,88 sulle entrate correnti. Le spese per rimborso di prestiti, il rimborso di quote capitali mutui sono previsti in 135.758, con un aumento di 12.425 rispetto al 2015, riconducibile ovviamente alla maggiore restituzione della componente capitale a fronte del calo della spesa per interessi. Nel corso dell'esercizio verrà valutata l'estinzione anticipata di mutui in base a valutazioni di convenienza in relazione alle risorse che potranno rendersi disponibili. Nel fondo di riserva sono stanziate 20.826 euro, pari allo 0,34 delle spese correnti, in osservanza alle disposizioni vigenti. Per le spese in conto capitale, nella previsione del 2016 sono state inserite spese in conto capitale che pareggiano con le entrate della stessa natura per 458.858,83. Per il 2017 sono 263.858,80 e per il 2018 sono 140.000 euro. Nel dettaglio le spese trovano copertura rispettivamente, le spese sono riferite a, per 4.000 euro all'acquisto di attrezzature per il commercio, 29.000 euro manutenzione del patrimonio, 20.000 euro abbattimento barriere architettoniche, 5.000 euro per il potenziamento informatico, 2.000 euro fondo realizzazione opere di culto, questo è il minimo previsto per legge sugli oneri di urbanizzazione secondaria, 40.000 euro per la sistemazione del verde pubblico, 235.000 euro per l'asfaltatura di strade e 123.858,83 è un contributo regionale per il commercio. Comunque, come abbiamo accennato nella premessa, la programmazione degli investimenti deve intendersi meramente indicativa e suscettibile di variazioni, solo consuntivo sarà possibile ovviamente conoscere l'effettiva realizzazione. In conclusione, considerato che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del bilancio di previsione, avuto riguardo alla continuità amministrativa e all'interesse prioritario della tutela dei cittadini, si ritiene di chiedere a tutti voi di approvare il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018.
Ci sono osservazioni? Interventi? Consigliere Maggi.
Avrei delle considerazioni e delle discussioni da fare sulla frase detta dall'assessore Bertelli sullo Stato di diritto. Evitiamo, perché altrimenti andiamo a finire a domani mattina e quindi vabbè.
Okay.
No, volevo solo esprimere il fatto che il mio voto non sarà favorevole, sarà contrario, poiché pur condividendo determinati aspetti è l'applicazione metodologica e ideologica che mi vede contrario. È questo, solo questo.
Altri interventi? Consigliere Rava?
Sì, io voglio chiedere un po' di cose. Allora, che pizza di spiegazione, potevi renderla più brillante. Come si fa a seguire una spiegazione così? Comunque, allora io volevo chiedere una cosa al segretario prima di tutto. Siccome nella delibera, quella che c'è scritta che viene pubblicata, perché è una cosa che non so molto bene, la Giunta ha deliberato di dare atto che attualmente il Comune di Soresina, con una delibera di giunta di marzo, non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive terziarie, che potranno essere ceduti, perché è una delle delibere. Ma io non mi ricordo di quali tipo di immobili si tratta, per piacere.
Sono le aree PIP 167, PEP e PIP sostanzialmente. Se il Comune avesse in itinere dei piani di zona per edilizia come popolare o comunque anche piani, però attenzione, che trovano riscontro all'interno del bilancio. Nel momento in cui, se io nel bilancio ho previsto nell'entrata o nella spesa entrate derivanti di alienazioni di queste aree e ovviamente l'acquisizione, se nel caso dovessero essere ancora acquisite, è chiaro che ogni anno contestualmente al bilancio dovrei determinare il prezzo di cessione. Cioè, questa era una vecchia norma, peraltro corretta, perché aveva la finalità di fare in modo che questi piani fossero a pareggio, ovviamente.
E poi anche sempre lì nella delibera c'è scritto, perché nella proposta di delibera adesso, perché si usa la formula punto 7, cioè noi approviamo praticamente di fare proprie le deliberazioni adottate dalla giunta comunale di cui alla parte narrativa del presente atto, cioè noi approviamo o non approviamo il bilancio, ma non facciamo, cioè noi non ci sostituiamo alla giunta, perché noi non facciamo, cioè è scritta, perché è scritta così sembra che noi approviamo quello che hanno deliberato in giunta, no? Sì, al punto 7 della delibera c'è anche questa cosa qui, che cioè un conto prendere atto delle delibere di giunta, un conto approvare le delibere di giunta dove non c'eravamo, ecco. Allora invece volevo fare alcune considerazioni su questo, sul bilancio. Allora, innanzitutto i servizi a domanda individuale. Servizi a domanda individuale, per quello che ho potuto vedere, abbiamo una copertura soprattutto sugli impianti sportivi, che è sempre stata bassa, ma in particolar modo quest'anno anche sul teatro, che è proprio ai minimi termini. Quindi vuol dire che noi non riusciamo a coprire tutti questi costi e abbiamo destinato sostanzialmente più spese senza recuperare entrate sostanzialmente, ecco. Su questa cosa qui io mi sono un po' anche documentato, perché ho visto magari vecchie delibere consiliari, e quello che adesso voi che siete in maggioranza, prima magari non so se ti ricordi che eravate in minoranza, eravate stati abbastanza critici su questa cosa qui. Ecco, tra l'altro non riusciamo a coprire tutte le spese del nido, mi sembra che forse era stata fatta l'anno scorso anche modifica le tariffe sugli utenti fuori comunali, che mi pare che probabilmente non ha sortito nessun non riusciamo comunque a coprire tutti i costi, la copertura dei costi è comunque ridotta, certo. Poi per la riscossione io ho visto che ci sono, e questo qui è per l'assessore al bilancio, il tasso di riscossione delle entrate tributarie e extratributarie è molto basso, cioè 34-38%. Tra l'altro poi dopo sul fondo crediti di dubbia esigibilità vorrei magari delle spiegazioni in più per capire cosa è stato coperto o meno, perché con questi tassi di riscossione così bassi avere un fondo crediti dubbia di esigibilità basso vuol dire che le entrate sono come l'anno di prima, ma quello dell'anno scorso, cioè ipotetiche. E poi che il bilancio si fa ancora con gli utili della SPM, perché chiediamo un contributo straordinario di 255.000 euro, che lo prendiamo dalle riserve di SPM Sorrisina Servizi, e qui devo rimarcare ancora che quindi le risorse per terminare la tangenziale c'erano proprio tutte, probabilmente a questo punto se andiamo avanti anche in eccesso. Si dimostra che è stata una scelta non terminarla e decidere di fare dell'altro. Peraltro è stato assurdo, secondo me, risulta assurdo togliere delle risorse adesso ad SPM che servono per restituire il contributo della regione, che erano peraltro fondi europei. La relazione del revisore in effetti è quest'anno è positiva, anche se fa notare che sul controllo analogo, dunque dov'è che lo dice? Controllo analogo, l'ente ha predisposto la procedura che dovrà essere applicata dal corrente anno riguardante le modalità di svolgimento per compiere il cosiddetto controllo analogo nella società controllata al 99% del capitale sociale, che è SPM Sorrisina Servizi. Si invita l'ente a dare evidenza del procedimento attuativo di tale fase organizzativa. Quindi vuol dire che c'è, però non è stata per niente applicata. Ecco, poi un'altra cosa che volevo vedere è questa, che in buona sostanza noi abbiamo della ottima liquidità in cassa, giusto, che non possiamo spendere, perché comunque c'è ancora un patto. Però il patto qui, l'equilibrio finale, noi abbiamo sul 2016 167.000 euro di, diciamo così, di margine. Questi 167.000 euro potrebbero essere spesi, per esempio, per le strade di prima, per la manutenzione che si diceva prima. Quindi non è vero che i soldi non ci sono. E magari se il bilancio lo leggiamo un attimino più sui numeri fondamentali, riusciamo a capire meglio com'è. Ecco. Quindi volevo sapere poi, peraltro, sul fondo crediti dubbi esigibilità, 32.000 euro, noi incassiamo proprio tutto, allora tutto il resto?
Scusa Anna, prima di passarti la parola, se ci sono altre osservazioni che così poi risponde una volta sola e Andrea nessuna. No, faccio un piccolo, scusate, inciso, siccome ha citato Teatro Nido, ricordo che Teatro Nido, impianti sportivi e CDD sono servizi, quindi è chiaro che difficilmente si riesce a chiudere pari o aumentare, è una scelta di dare il servizio o non dare il servizio. Se teniamo aperto 142 volte all'anno il teatro, di cui credo la maggior parte delle volte molto partecipato e apprezzato dalle persone, è una scelta. È chiaro che se io lo apro 50 volte ho meno eventi e probabilmente spenderò meno. Il nido è uguale, cioè il nido ci sono quest'anno 41 iscritti, siamo quasi al limite rispetto ai 20 rotti del 2014. Credo che sia un servizio fondamentale, l'ho ribadito tante volte, difficilmente ci sarà una generazione di nonni, visto che lavoreremo fino a 70 anni, quindi è un servizio sul quale probabilmente dovremo puntare. È chiaro che ci sono 7 insegnanti e 3 inservienti, e già gli insegnanti con 41 bambini sono un numero inferiore, già il grosso della spesa è sul personale. È chiaro che, ripeto, sono servizi, gli impianti sportivi sono dei servizi, se vogliamo dare dei servizi alle gente chiaramente hanno dei costi, e quindi per aumentare gli introiti degli impianti sportivi o metti 50 euro l'ora il costo della palestra, ma sarebbe improponibile, quindi è chiaro che purtroppo quelle sono scelte politiche di dare il servizio rispetto a non darlo. So anch'io che se chiudo tutto questi 4 servizi, se li chiudo, ho sicuramente un bilancio positivo e ho più soldi per asfaltare le strade. Poi il fatto che punzecchi sempre con la tangenziale, però forse di cui non voglio parlare, però è chiaro che forse bisognerebbe fare un ragionamento al contrario, cioè forse quelle risorse lì ci sono perché non abbiamo fatto la tangenziale, non che ci sono le risorse per fare la tangenziale, perché qui si continua a parlare che c'erano le risorse ma c'erano dei gran debiti, e questo lo abbiamo già detto tante volte. È chiaro che probabilmente qualche cosa è cambiato, quindi non è una scelta politica, perché si continua sempre a spostare su questa cosa qua. Però mi fermo qua con le osservazioni sulla tangenziale. Consigliere Ferrari?
Sì, no, visto che parli di servizi, dipende anche a chi si fanno i servizi, nel senso che sul nido è vero che abbiamo 41 iscritti, gli iscritti sono aumentati perché i servizi non si rivolgono ai soresinesi, ma ai fuori residenza. Quindi se io come soresinese devo vedermi aumentate le tasse in 14 mesi del 12% per pagare i servizi a gente che a Soresina non paga le tasse, a me non sta bene. E questa è una cosa. Poi si continua a parlare del patto di stabilità che, se vogliamo vedere, ha voluto sempre e solo la vostra appartenenza politica. Perché chi ha firmato il patto di stabilità con l'Europa sapete benissimo chi è stato. Quindi è inutile che continuiamo a parlare di patto di stabilità, non possiamo spendere i soldi, l'avete voluto voi. E quindi è anche il discorso di continuare a dare le responsabilità e le colpe a chi c'era prima. Non è da amministratori. L'amministratore vede la situazione che c'è, ha delle priorità, valuta e poi si deve assumere le responsabilità. Secondo me questo deve fare l'amministratore. È inutile che continuiamo a dire noi il tempo l'abbiamo sprecato per risolvere i problemi che abbiamo trovato, perché allora se facciamo il gioco di andare a ritroso dal dopoguerra al 2006, Soresina chi l'ha amministrata?
Consigliere Rava?
Sì, allora tu hai distorto il mio intervento, perché il mio intervento era sull'esposizione che ha fatto l'assessore al bilancio in cui io ho detto, secondo me si potevano guardare e toccare determinati punti. Io ho toccato in particolare il punto sulla copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, dicendo che mi sono documentato e ho visto anche qual era stato il vostro atteggiamento quando eravate all'opposizione, non dell'assessore ovviamente che non c'era, ma posso rivolgermi a qualcun altro, una constatazione in cui c'era stata particolare attenzione, in cui si diceva che bisognava coprirli di più. Ecco, io sto dicendo solo questo, che non vuol dire che sono contro il nido o a favore del nido o questo o quell'altro. Peraltro invece ho fatto notare che 167.000 euro di spazio sul patto di stabilità voluto dalla destra o dalla sinistra come dice il consigliere Ferrari, però al di là di fatto c'è questo patto, dobbiamo stare a queste regole, ci sono 167.000 euro che potrebbero essere spese e che riguardavano le strade di prima, tutto lì. Ecco, questo è quello che sto dicendo io, non mischiamo le cose. Peraltro invece sul fatto che tu mi dici che le risorse alla fine in SPM c'erano e sono state usate diversamente, va bene questa cosa qui, prendo atto anche di questa cosa, però quello che dico io è una cosa diversa, che un consiglio comunale aveva deciso di realizzare un'opera della tangenziale, non c'è stato nessun consiglio comunale che ha deciso di non realizzarla più perché SPM facesse dell'altro. Io come consigliere comunale posso dire solo questo, che le risorse adesso ci sono, saltano fuori, vengono da riserve di utili fatti negli anni precedenti, per cui le risorse c'erano prima. Se poi dopo come scelta politica uno decide di non far più una cosa e farne un'altra, è come l'asilo nido, per carità, è come le strade. Uno prende atto, va bene, siete voi in maggioranza e voi decidete, però è stata una scelta perché le risorse c'erano, e non distorcere il mio pensiero.
Non ho detto neanche io che le risorse c'erano, ho detto che le risorse ci sono, forse perché non è stata fatta la tangenziale, che è diverso.
No, è proprio questa cosa, che sono state dirottate altrove.
Vabbè, no, non è così. No. Non è così. No, non è così.
Spiegamolo come fanno a esserci e non esserci.
Non è così. Assessore Bertelli?
Sì, e dunque, per quanto riguarda i servizi pubblici a domanda individuale, possiamo essere d'accordo sul fatto che le percentuali di copertura siano basse, è anche una scelta questa, e comunque il nostro comune non è un comune deficitario, per cui non abbiamo l'obbligo di copertura del minimo, e è una scelta. E per quanto riguarda le rette dell'asilo nido, sono state semplicemente equiparate le rette ai bambini non residenti a Soresina a quelli residenti a Soresina, e dall'anno scorso a quest'anno comunque c'è stato un rilevante aumento di frequenze. Per quanto riguarda invece il fondo crediti di dubbia esigibilità, che quest'anno è di 32.000 euro, è stato calcolato con una media ponderata sul non incassato unicamente relativamente alle violazioni del codice della strada, per cui se vogliamo controllare però dovremmo andare in ufficio per vedere queste cose, perché ovviamente altre entrate non sono state ritenute idonee da mettere nel fondo crediti, per cui abbiamo questo importo. Per quanto riguarda invece la competenza potenziata di questi 167.000 euro, ci può stare tutto e niente, nel senso che questo sarà la parte dell'avanzo, se lo vorremmo utilizzare, se potremmo utilizzarlo, anche perché questo risultato viene dando per accertato tutte le entrate, per cui noi, proprio per un discorso di prudenza, prima di tutto non potevamo nemmeno applicarlo al bilancio perché è un avanzo, dobbiamo attendere l'approvazione del conto consuntivo. Dopodiché, se durante l'anno si verificherà la possibilità di utilizzarlo, sicuramente avremo tante cose da fare.
Ci sono altri interventi? No, ripreciso ancora per i soldi di SPM, perché ho dato la parola alla Bertelli, credo che di riserve di patrimonio con l'operazione di fusione ne abbiamo buttate via ben 4.300.000, e sicuramente l'operazione di fusione ci è costata parecchio in termini di riserve, se proprio dobbiamo mettere tutti i puntini su lei.
Scusa, l'avete deciso voi, la svalutazione del patrimonio non era obbligatoria,
No, l'operazione di fusione veramente è stata deliberata a novembre 2013, però va bene.
L'operazione di fusione è stata deliberata, ma la svalutazione del patrimonio
ma l'operazione di fusione deve seguire, credo, un'operazione di bilancio, se no non ha senso, perché è stata fatta per salvare la società.
Comunque
credo.
La vostra scelta, la svalutazione di patrimonio, diciamolo, che non era, è stata non era una conseguenza diretta della fusione.
È stata scelta da una società di revisione Deloitte, che è stata scelta dal commissario quando era qui, quindi parliamone.
Sì, sì, ne stiamo parlando e non era l'unica soluzione, comunque è stata la vostra soluzione, ne abbiamo preso atto, non era obbligatorio farlo e non era una conseguenza diretta della fusione.
Va bene, ci sono altre osservazioni?
Sì, io, perché stai dicendo una cosa non corretta, dico, allora, la svalutazione di per sé può aver ridotto il patrimonio, ma non ha cambiato la cassa. Perché sono come gli immobili che abbiamo nel nostro patrimonio, possono valere 1 milione, possono valere 2 milioni, i soldi che ci sono in cassa sono sempre uguali, per cui non dipende da quello. Le risorse finanziarie c'erano, che sono le risorse finanziarie che vengono distribuite dalla SPM con le riserve ovviamente che sono ben superiori a 255.000 euro che sono state prelevate. Poi dopo sul fatto della svalutazione, la svalutazione ha ragione anche su questo in parte Ferrari, perché sicuramente la svalutazione è in funzione dell'utilizzo che uno fa dei beni dell'attivo e del valore che possono dare al patrimonio dell'azienda, per cui è sicuramente un qualcosa che dipende dalla gestione, potevano essere già svalutati prima come potevano anche essere rivalutati, questo noi non lo possiamo dire, non siamo gli amministratori, per cui ecco, il processo valutativo è stato fatto, però è anche una conseguenza di quello che della gestione che è stata portata avanti, non dell'operazione stessa della fusione.
Altre osservazioni? Sì, consigliere Bandera?
No, volevo solo specificare al consigliere Ferrari che i bambini non residenti che frequentano il NIDE sono circa 5, quindi comunque su 41 sono veramente pochi, quindi tutto il discorso della non residenza è veramente poca cosa, nel senso che comunque abbiamo un aumento del 100, cioè del 50% rispetto a quelli che erano 2 anni fa, quindi secondo me abbiamo comunque in questo caso abbiamo comunque avuto un miglioramento, forse per lei è meglio averne 20 e comunque avere un conto in rosso, averne 41, chiedo solo questo, io poi ripeto, ho chiesto alle educatrici, perché poi vabbè, avrò una riunione settimana prossima e sono 4-5 bambini attualmente che sono ex, cioè che non abitano su Resina.
Allora, il mio discorso non si rivolgeva sicuramente ai bambini, il mio discorso era legato al 12% delle tasse che ci avete alzato nell'ultimo anno e mezzo e ho detto che i servizi per me si devono rivolgere a chi paga le tasse, questo ho detto. Se poi i bambini devono diventare anche 60, ben venga, ma il mio discorso era legato al 12% delle tasse che avete aumentato a fronte di dare servizi a gente che le tasse qua non le paga. Quindi che siano anche 5, 1 o 3, la vostra decisione, la scelta politica che avete preso, per me è sbagliata, perché chi non paga le tasse nel comune di Soresina non è giusto che abbia una retta uguale o inferiore a chi le tasse le paga. Questo stavo dicendo. Assolutamente il mio non era un discorso di cassa dell'asilo, era proprio un discorso legato alla mia appartenenza politica e al mio pensiero personale, che io tutelo il territorio. Se poi no.
Scusa Ferrari, il concetto di territorio si ferma a Soresina? Il concetto, noi abbiamo sempre cercato.
Per voi il territorio è il mondo è di tutti.
Scusate uno per volta perché sennò non ci capiamo più, un attimo.
Allora, lei sta teorizzando una visione del mondo nel quale tutto si ferma ai confini di Soresina. Io dico che da una vita, santo Dio, dobbiamo fare una politica territoriale, quindi se vengono dei bambini di Genivolta o di Oscasale, io non vedo il problema quando questi incidono in maniera così irrilevante anzi vanno a fare aumentare l'economicità di questa struttura che ha avuto momenti di profondissima crisi, quindi è lontanissima da me, dopo io la rispetto per amor di Dio, l'idea che il territorio si fermi ai confini di Soresina. Abbiamo tentato tante volte di fare una politica territoriale, vedasi il discorso del POT, che chiaramente vede una politica territoriale. Se ci limitiamo a Solesina possiamo veramente chiudere baracca e burattini. Questa è la mia opinione.
Io la sua opinione la capisco bene, non la condivido ma la capisco bene. Io non è che mi chiudo a Soresina, io sto parlando di chi paga le tasse a Soresina e dei servizi che si danno a queste persone. Poi se l'asilo nido ha 60 persone che vengono tutte da Castelleone, Genivolta o Casalmorano, va benissimo, ma chi è di Soresina deve pagare una retta diversa. Questo stavo dicendo. Io non voglio che l'asilo sia frequentato solo da gente di Soresina. Capisce cosa stavo dicendo?
Ho capito. Adesso però io la smetto subito. Credo che in termini economici il fatto di allargare la partecipazione di persone anche da fuori significa che non è un aggravio dei costi della gestione dell'asilo nido, semmai è un vantaggio, è chiaro? Perché sono, rispetto al totale, sono residuali. Quindi finisco. Se l'asilo nido aveva problemi di economicità a 20 persone, se sono 40, 41, di quali 36 sono di Solesina e 5 sono di fuori, quelli 5 di Solesina, quelli di fuori che pagano una retta, sono un sostegno al fatto che questo asilo esiste. Paga,
che sostegno?
Paga la retta e quindi attutisce il costo che abbiamo sul comune di Solesina.
State facendo il discorso che viene dalla mia parte, perché mi state dicendo che prima erano 20 e adesso se ne sono iscritti altri 16 tutti di Solesina, quindi la vostra scelta politica di abbassare le rette per gente che non è di Solesina è stata una scelta sbagliata, perché se ce ne sono solo 5 che apporto economico da. Quindi avete sbagliato la scelta e adesso
anche probabilmente non ci capiremo mai, va bene.
No, no, ma qua non è un discorso di capirsi. Ma un discorso che state facendo, un discorso che va contro la vostra scelta politica. Perché se la scelta politica era quella di far cassa nell'asilo nido con gente che viene da fuori Soresina facendo pagare la retta più bassa, non ci siete riusciti perché sono solo 5, quindi la vostra scelta politica è stata sbagliata. Punto.
La ringrazio.
Consigliere Bandera?
Allora, innanzitutto è in prospettiva e poi conosco tanta gente che porta i bambini attualmente a Sanello e è già venuta a Soresina per iscrivere il bambino a settembre. Quindi, ripeto, è in prospettiva perché comunque il servizio si sta facendo conoscere mentre prima comunque era proibitivo per le persone che non sono residenti a Soresina, adesso invece comunque tanta gente che conosco e mi ha chiesto informazioni viene a Soresina perché appunto ha più possibilità di portarlo a Soresina, magari perché lavora qui e quindi comunque viene qui a vivere parte della sua vita. Io non vedo.
Quindi vuol dire che se tra 5 anni tutti i partecipanti all'asilo nido sono fuori residenti, ci alzate le tasse ancora del 3%.
Ma non saranno mai tutti, ma di cosa stiamo parlando? Io lavoro in strutture educative da 10 anni, so benissimo che comunque i servizi sociali e i servizi all'infanzia sono sempre comunque in rosso, perché comunque sono servizi alla persona, ma infatti non è. Ripeto, come ha detto anche il signor Rocchetta, sono comunque servizi basilari e il territorio non finisce nel confine di Soresina, non siamo nel Medioevo in cui abbiamo i nostri territori piccoli, non dobbiamo guardare il nostro orticello, perché comunque tutto attualmente sta facendo vedere aprire un po' anche la nostra mente e guardare al territorio in senso più vasto. Io non posso guardare solo a Soresina, non posso guardare solo qui, devo guardare anche all'esterno a Soresina, quindi ai paesi vicini. C'è gente di Annicco che comunque porta i bambini attualmente a Sanello, l'anno prossimo a settembre li porta a Soresina. E perché io non posso incentivare il genitore a portarlo a Soresina anziché a Sanello? Non vedo il problema, anzi, per me è tutto di un gran vantaggio.
Il problema è, come dicevo prima, che incentivate la gente a portare i bambini qua a spese nostre, punto, basta, tutto lì.
Una parola sola.
Sì, consigliere Lometti.
Quando le vecchie amministrazioni, le precedenti amministrazioni presentavano il dato dell'asilo nido, ed era sempre deficitario, era una scelta politica ovviamente, e credo che anche allora abbiamo fatto dei tentativi, perché guarda caso c'era un rapporto maestre-bambini, dovevamo lasciare a casa del personale,
perché il rapporto mi sembra che era 1-7, mi sembrava di quel tipo, e non reggevamo più. C'era stata anche una moria di frequentatori per i costi elevati. Siete piasmi la moria che riguarda più i pesci, comunque erano meno i frequentatori, non ho sciacquato i panni in arno, pazienza, però ci siamo capiti. Allora, si sono incrementati i bambini, pagano meno i bambini, perciò mi sembra che quelle famiglie di Soresina che vanno all'asilo, che pagano meno, hanno una riduzione, no? Di tasse, mi sembra che abbiamo conservato un corpo docente di qualità, perché è questo, e non vedo, se questa sperimentazione non dia dei risultati ai dati di fatto talmente negativi e la possiamo reggere, credo che vada sostenuta. Un'ultima cosa, quando ci fu una campagna elettorale di qualche anno fa, l'amministrazione che si apprestava, poi tra l'altro vinse, l'amministrazione Armelloni fece un documento nel quale diceva taglio e selezione della spesa sociale. Selezione mi va bene, taglio bene. Quell'amministrazione non solo non tagliò, ma la incrementò, perché quando sei qui ti confronti con i bisogni sociali, che vanno dall'asilo ai problemi individuali e ai problemi. Non puoi mandare fuori tutti come pensi tu da quella porta, vai che non c'è spazio, ma devi ragionare e devi affrontare il problema di una disperazione diffusa o di un bisogno, nel caso questo un bisogno, un servizio che do ai cittadini, e i cittadini se ne fanno carico in che modo però? Le maestre credo siano quasi tutti soresinesi, credo, perciò c'è un ritorno, i ragazzi, le famiglie pagano meno, e mi sembra che tutti insieme tenga, perciò nessuno, anche chi aveva promesso di tagliare la spesa sociale, non l'ha fatto, perché è difficile in questa situazione, in questa stagione poterlo fare.
Che pagano meno, va bene, 5 euro al mese mi sembra?
Sì.
5 euro al mese, credo 60 sì. Euro all'anno gli avete aumentato le tasse di 500, va bene?
Hai detto una
Ferrari, scusate un attimo, uno per volta però.
Che grida vendetta a Dio, quella del patto di stabilità, dai, hai detto una cosa sul patto di stabilità?
Sì, scusate un attimo perché sennò non ci capiamo più.
Parla di Nutri.
Scusa, silenzio. Ok, consigliere Rocchetta, assessore Rocchetta.
Aspetta un attimo, parla di nutrie, forse poteva anche risparmiarsela il vice sindaco. Allora torna a fare il sindacalista, che forse è meglio, perché.
Sì, silenzio signor, perché stiamo degenerando, per favore. Se no chiudiamo la discussione qua e metto in votazione, basta.
È normale che un vice sindaco in consiglio comunale viene a dirmi parla di nutrie, okay. Che è meglio.
Basta. Andrea, consigliere Ferrari, votiamo. Aspetto un secondo se rientra, se no dobbiamo poi votare.
Ovviamente chiedo scusa al Consiglio.
Per la verbalizzazione bisogna formalmente dire che il consigliere Ferrari ha abbandonato l'aula.
Il consigliere Ferrari abbandona l'aula. Assessore Manetti.
Sì, credo che chi mi conosce, pur alzando a volte qualche volta i toni, sa che non mi appartiene, mi è scappata questa cosa qui. Chiedo scusa comunque al Consiglio e anche al consigliere Ferrari, che non c'è.
Ci sono altri interventi? Aspettiamo un attimo, se per caso è fuori, lo facciamo rientrare. Possiamo votare? Favorevoli? Contrari? 3. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 3. Ah, scusi, 2. Un astenuto, Maggi. Alzano tutti insieme, non si capisce. Approvazione dello schema di convenzione per la polizia locale tra il Comune di Soresina e il Comune di Castelleone fino al 31/12/2019.
Allora, fondamentalmente è lo stesso schema di convenzione che è stato deliberato lo scorso anno per qualche mese e lo abbiamo riproposto fino al 31/12/2019 in maniera che il cambio di amministrazione che ci sarà nell'elezione 2019 ha poi tempo 5-6 mesi per poter decidere se continuare la collaborazione col Comune di Castelleone o scindere la convenzione. Se ci sono osservazioni, mettiamo in votazione, favorevoli? All'unanimità? Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità. Punto 9 all'ordine del giorno, comunicazione secondo prelievo dal fondo di riserva ordinario, delibera della giunta comunale numero 93 del 30/12/2015, relazione all'assessore Bertelli.
Dunque, questa delibera di prelievo dal fondo di riserva è stata adottata in data 30 dicembre 2015 in relazione a necessità sopraggiunte dopo l'assestamento di bilancio ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 267 del 2000. Si tratta di un prelievo dal fondo ordinario di riserva per un importo totale di 4.539 euro a favore di alcuni capitoli di spesa corrente come analiticamente evidenziati in delibera. Gli importi riguardano più che altro sistemazioni a favore di capitoli relativi a spese di personale, rimborso ai datori di lavoro, rimborso spese di personale e oneri previdenziali. Per quanto concerne l'aumento di 594 di spese per liti e 600 per canoni, trattasi di richieste dell'ufficio affari generali e dell'ufficio finanziario per modiche esigenze dei settori interessati.
Decimo punto all'ordine del giorno, interrogazione presentata dal consigliere comunale Claudio Maggi in merito alla gestione degli alloggi popolari e di unità immobiliari diverse di proprietà comunale. Lascio la parola al consigliere Maggi per la presentazione dell'interrogazione.
Allora leggo l'interrogazione che ho presentato. Premesso che in data 20 novembre 2014 lo scrivente presentava mozione protocollata al numero 18180, avente lo stesso oggetto e discussa nel Consiglio Comunale del 28 novembre 2014, che tale mozione veniva approvata all'unanimità con un emendamento proposto da codesta amministrazione del seguente contenuto, che in data odierna il Comune non è in grado di valutare l'efficienza e l'economicità della gestione effettuata a mezzo SPM Soresina e nel dispositivo il Consiglio Comunale impegna l'amministrazione comunale, nella persona del Sindaco e della Giunta, a rinnovare la convenzione scadenza con l'area di Cremona o altro gestore per un solo anno 2015, al fine di valutare in detto anno la possibilità di affidare la gestione ad SPM SRL dopo aver verificato i possibili livelli di efficacia ed economicità della gestione. E nella stessa seduta consigliare, il consigliere Andrea Ferrari proponeva di inserire in un futuro consiglio un ordine del giorno specifico per la gestione del patrimonio comunale, stante l'interesse e l'importanza dell'argomento proposta peraltro condivisibile. In considerazione del fatto che oggi non sono state fornite informative e o indicazioni in merito a verifiche o a decisioni prese sull'argomento, poiché il nuovo assetto che l'SPM SRL sta attuando, in special modo riferito a quanto detto dal Presidente e dal Direttore Generale sulle nuove strategie di mercato in cui è necessario diversificare il campo d'azione dell'azienda, in sede di riunione di capigruppo e consiglio comunale e pertanto l'affidamento della gestione del patrimonio immobiliare comunale potrebbe rientrare in tale ottica, sfruttando l'esperienza in loco per poi poter trasmettere il modello organizzativo gestionale ad altre realtà locali qualora ne facessero richiesta. In considerazione anche della notizia apparsa sui giornali locali, da cui si è appreso che il Comune di Cremona ha annullato il contratto con l'ALER, passando alla gestione diretta del proprio patrimonio immobiliare, si chiede cosa e come hanno verificato il Sindaco e la Giunta Comunale in merito alla fattibilità e alla realizzazione di quanto approvato nella mozione citata e discussa nel Consiglio Comunale del 28 novembre 2014. Se nessuna decisione è stata ancora presa in merito, quali sono i motivi che hanno ritardato tale impegno e, in caso negativo, non sia opportuno seguire la proposta del consigliere Ferrari e indire un Consiglio Comunale con lo specifico ordine del giorno concernente l'argomento? Cosa, come e quando codesta amministrazione intende affrontare il problema della gestione immobiliare comunale. Ringrazio dell'attenzione.
Sì, risponde l'assessore Mametti.
Intanto mi scuso con consigliere Maggi, col consigliere Maggi, proprio perché per una serie di ragioni tecniche
non sia soddisfatta la sua richiesta entro i 30 giorni che prevede il decreto ministeriale. Per quanto riguarda invece nel merito, noi crediamo, con una valutazione di giunta, dopo aver, e dirò perché quest'anno il percorso che si è fatto, con una valutazione che sia più meglio percorribile il continuare l'affidamento del regime di convenzione con l'ALER per la gestione del patrimonio alloggi di proprietà comunale, anziché affidare alla nostra municipalizzata. Pur riconoscendo i limiti non solo di ALER ma anche nostri limiti ad avere e presidiare con puntualità un numero considerevole di appartamenti. Gli appartamenti tra noi e l'ALER sono quasi 200, 204, meno i 18 che sono le tre palazzine, ecco, siamo già a una cifra importante. Non solo, nel 2015, come ci eravamo impegnati a fare, si è fatto un accordo per un anno e in questo 2015 sono intervenute queste scelte. Una presa d'atto, il geometra Iacchetti che seguiva la parte tecnica e anche gestionale di tutta la parte istruttoria che sta dietro l'assegnazione dei bandi, la gestione delle assegnazioni in deroga e quant'altro, se n'è andato in pensione. E l'ufficio, sapete, abbiamo fatto quella scelta di accomunare l'unica carica, un unico responsabile che segue la parte sia urbanistica che dei lavori pubblici, dal quale si occupava, e la parte dell'ALER che si occupava Iacchetti. Abbiamo separato la parte sociale dalla parte più squisitamente tecnica, perciò si è affidato all'ufficio dei servizi sociali, alla dottoressa Chiozzi, la parte istruttoria ai fini delle assegnazioni. Si è dovuto mettere mano alla questione del bando, perché il bando ultimo era stato fatto nel 2011, abbiamo agito in regime di deroghe sui casi più disperati, dove l'assegnazione era, perché c'era la presenza di minori e sfratti esecutivi oramai non più rinviabili, e abbiamo aperto i termini del bando. Il bando si è concluso, il bando di assegnazione si è concluso alla data del 15 di febbraio, poi sono iniziati tutto l'iter che prevede il tempo per i ricorsi e quant'altro. Anche il bando ha dato un esito che era prevedibile, pochissime case, 11, l'ALER adesso ci ha detto che ne ha approntate altre due, però sul bando c'era scritto 13, ma l'ALER poi ci ha chiesto di fare questa rettifica, 104 erano le domande. Poi su questo aspetto, siccome che addivengo sia la richiesta che c'era sulla interrogazione, sia come suggeriva il consigliere Ferrari di dedicare, ma mi ero impegnato a dedicare un punto dell'ordine del giorno di un consiglio comunale, non avevamo mai stabilito quale, nel quale di questo tema si doveva parlare. Adesso il consiglio comunale sarà il prossimo, l'abbiamo deciso in queste ore perché abbiamo preso in mano proprio in questo anno tutta l'intera situazione e ci troviamo di fronte a quelle macerie di nome e di fatto. Non ne è colpa nessuno, c'è la vetustà degli edifici, c'è un degrado sociale fortissimo, sono cambiati i soggetti che in quelle realtà abitano, i vecchi, i primi assegnatari sono diventati anziani e deboli, i nuovi giovani autoctoni sono tutti casi disperati e di difficile affidabilità, e i nuovi hanno giovani famiglie, famiglie numerose, e hanno difficoltà ad inserirsi in un modus vivendi all'interno di edifici che avrebbero e dovrebbero essere governati da regole. È aumentata decisamente, non abbiamo il dato perché ce lo dà entro la fine del mese, come è avvenuto l'anno scorso sulla morosità. La morosità è passata ancora da 89, è salita a 92.000 euro, c'è una morosità diffusa tra gli extracomunitari di bassa entità e non diffusa ma di elevata entità tra gli italiani, parecchie migliaia di euro. Qui, nonostante l'intervento calmieratore delle varie associazioni, servizi sociali, fondo di solidarietà, quant'altro. Perciò c'è un panorama alquanto preoccupante. I rilievi ultimi, domani abbiamo una quarta ispezione che andremo a verificare. I punti più critici sono tra via Fratelli Cervi e Malatera. Purtroppo ci troviamo di fronte, io non sono un tecnico, però degli edifici che credo che constatarne il degrado sia cosa più che elementare, e soprattutto c'è quel degrado sociale che deve farci tutti quanti preoccupare. Cioè è un problema molto serio, la nostra offerta, benché abbondante, meriterebbe, anche qui però gli importi, lo dicevo prima parlando con rispondendo in parte al consigliere Rava, che l'importo che si mette e che in parte è stato mutuato dagli anni precedenti è decisamente irrisorio rispetto al problema. Sia che si tratti di case ALER di proprietà ALER, sia che si tratti di case di proprietà comunale affidate all'ALER. Questo, ecco, volevo, e si è insistito, non c'è stato certo non attenzione da parte della Giunta, a dedicare un punto dell'ordine del giorno, non poteva essere inserito oggi perché ci sono altre interrogazioni e mozioni importanti, però l'impegno è che il prossimo Consiglio ci sarà un punto specifico all'ordine del giorno. Credo che quelle poche foto, ma che riassumano un po', faccia rendere conto tutti che quegli edifici, alcuni di quelli, hanno avviato un degrado, credo, irreversibile. Questo significa un problema grandissimo, perché un conto se si parla di un singolo balcone, un conto se si parla di una scala, un conto se si parla di un cortile, ma quando si parla di unità abitative, veramente credo che sia cosa che, della quale tutti ci dobbiamo impegnare. Con l'ALER abbiamo un rapporto dialettico, nel senso non conflittuale ovviamente, però dialettico. L'ALER sul piano manutenzioni straordinarie rispetto alla convenzione vorrebbe che sia anche il Comune che imposta una posta di bilancio di considerevole entità. Al contempo noi insistiamo perché quel 45% che dovrebbe essere destinato alla manutenzione ordinaria, parzialmente straordinaria, venga speso, però è il gatto che si morde la coda, aumentando la morosità giustifichi, non sempre fino all'ultimo, però giustifichi in parte gli scarsi interventi. Quei comuni o quelle realtà che hanno scelto di passare alla gestione diretta evidentemente hanno anche un apparato e una struttura di uffici che ce lo consentono. Io, se prendo in esame sia la parte tecnica dei nostri uffici con gli impegni che hanno in itinere, in corso e a conclusione, dall'Immacolata a tutta una serie di impegni che questi stanno svolgendo, credo che un'attenzione maggiore su questa partita, che è una partita non di poco conto per i risvolti che ha, è sempre pressante, però è di difficile soddisfacimento. Faremo, è intenzione nostra, delle presenze in quegli edifici. Abbiamo visto che la presenza nostra con la polizia locale, sempre un po' rischiosa, ma però dà qualche piccolo segnale, ecco, per dire, qualcuno viene, è crollato un balcone, una parte di un balcone, siamo stati nella sfortuna fortunati che non ha prodotto danno. Se andate a vedere la fotografia di quel balcone come veniva utilizzato e sovraccaricato, ci si rende conto, vetustà, un'usura impropria, veramente. L'unica cosa che ci è apparsa positiva, una signora di 86 anni ci ha fatto vedere l'appartamento ed è stata l'unica italiana dove ha fatto un investimento, perché ci è vissuta tanti anni, e quell'appartamento diventa un'eccezione perché anche dove c'erano gli italiani sono stati pochi gli interventi significativi, se non per comodità ovvia, uno ci abita da 30 anni, però l'usura dei nostri edifici è veramente notevole.
Consigliere Maggi?
Ringrazio per l'esaustiva risposta. Se la promessa è, come ha anticipato, quella di discutere del problema nel prossimo Consiglio Comunale, rimandiamo la discussione al prossimo Consiglio e mi sta bene. Il problema, come avevo esposto all'epoca della mozione, accenno solo adesso, 122 alloggi e 57 box sono un impegno notevole. Certo è che però se dalle fotografie che mi ha dato l'assessore e vice sindaco Mametti si evidenzia un degrado totale ed assoluto è perché, come sostenevo all'epoca, l'ALER non ha mai fatto dei significativi interventi di manutenzione. E questo è il problema, ecco perché da qui era scaturita l'idea della mozione, anche e non solo per questo, ma anche per far ritornare il lavoro ad attività soresinesi, far lavorare i soresinesi e cercare di mantenere il patrimonio perlomeno in buono stato. Comunque rimanderemo la discussione al prossimo consiglio.
Solo per dirti, perché sai, anche affidare i lavori ai soresinesi, anche l'ALER fa dei bandi, ma al di là di quello, il tentativo che fece l'amministrazione, non so se Armello, era del 2012, quello di alienare le famose tre palazzine, è stato poi oggetto di una delibera di giunta regionale del luglio del 2012, con un fondo vincolato, era stato pianificato l'intervento almeno sui balconi, la non vendita di quella realtà ha impedito di fatto di fare un intervento significativo. Poi faccio fatica io, come comune, andare a individuare anche gli interventi parziali, se prendo atto del patrimonio così com'è.
Sì, no, sono perfettamente d'accordo. Lo stesso problema lo leggiamo sui giornali con gli alloggi ALER di Cremona. Topi che girano, disastri, poca manutenzione, quindi mi viene quasi logico pensare che è abitudine dell'ALER non fare certe cose. Dopo, per carità, avranno problemi anche loro, ci mancherebbe. A parte che per me è un baraccone che andrebbe eliminato, ma questa è una mia questione personale.
Puoi chiedere sì, ma non puoi intervenire sull'interrogazione.
Giusto per capire, ma la mozione che avevamo approvato tutti era di affidare il servizio alla SPM. Era stato detto, anziché all'ALER, giusto? Il servizio di gestione sostanzialmente di questi.
Abbiamo provato tutti la possibilità di affidare la gestione alla SPM dopo aver verificato possibili livelli di efficienza e di economicità di gestione.
In SPM, ma esatto.
Alla scadenza dell'ALER per un solo anno. Noi abbiamo prudenzialmente verificato in questo anno con i cambiamenti che hanno avuto e abbiamo ritenuto come giunta di non procedere ad affidare alla SPM. Era una richiesta a quale tutti pregiudizialmente non potevano non partecipare, perché cioè non era una idea così, tutti quanti potevano addivenire di sì, possiamo arrivare anche lì. La SPM, vista la situazione, non è stata da noi nemmeno, se non so, informalmente, ma nemmeno interpellata su questa questione, perché abbiamo scelto, cioè non abbiamo dato seguito ad aprire un confronto con la SPM, ma abbiamo, in modo, io dico prudenziale, ma come diceva la mozione che all'unanimità hanno condiviso, fatto un rinnovo per il 2015, l'esito del 2015 è quello che ho appena accennato e faremo altrettanto per l'anno nel 2016. Nel frattempo si vede come le questioni possono essere affrontate. Cioè facciamo ancora un anno.
Scusi però, perché se no non ha, cioè, l'interrogazione è domanda e risposta. Cioè, ne so, se interveniamo tutti non è più un'interrogazione ma è un'altra cosa. Mi dispiace dover sempre fare la figura di quello che applica il regolamento, sennò non ce ne andiamo più fuori. La domanda e risposta, soddisfazione o insoddisfazione del consigliere, punto. Questa è l'interrogazione, sennò si presenta un'altra cosa e si discute tutti insieme, sennò non la finiamo più, sennò non ha senso che ci sia una interrogazione. È già successo altre volte, dopo il consiglio mi è stato detto che però devi far applicare il regolamento, sei troppo buono, eccetera, adesso faccio applicare il regolamento, perché sennò veramente non ce ne andiamo in fuori. Scusatemi, ma semplicemente applico quello che c'è scritto nel regolamento, quindi non voglio distogliere il dialogo tra di voi. Però chiaramente se no interveniamo tutti e non è più un'interrogazione del consigliere Maggi con risposta dell'assessore. Tu mi hai chiesto la parola e io ti ho detto va bene, però
sappi che c'è il regolamento. Se è una domanda e rispondi, se dobbiamo fare 10 domande e 10 risposte, non è più l'interrogazione del consigliere Maggi, ma diventa una discussione che non c'entra con l'interrogazione, si chiama un'altra cosa. Questo è, scusi segretario, se per caso mi dà qualche delucidazione tecnica, perché sennò... Ok, quindi... Undicesimo punto all'ordine del giorno, interrogazione presentata dal consigliere comunale Rava, avente ad oggetto l'illuminazione pubblica della città di Soresina. Premetto la stessa cosa, interrogazione, risposta, soddisfazione o insoddisfazione del consigliere e poi si passa al punto successivo. Consigliere Rava, presenti pure l'interrogazione, grazie.
Grazie. Allora, questa interrogazione è stata preceduta da un'interrogazione scritta alla quale non mi è stata data risposta perché ha risposto il dottor Ghirri e non il sindaco, peraltro in modo evasivo ed incompleto. Quindi all'interrogazione scritta rilevo, Diego, che non è stata data risposta. Perché a quella interrogazione io avevo chiesto: il piano finanziario corredato dalla relativa documentazione, preventivi e progetti inoltrati alla banca per il finanziamento, dove tra l'altro non c'è niente di riservato, volevo sapere se il Comune ha esercitato il dovuto controllo. Questa è l'unica cosa che io mi sono interessato, cioè desumendo però dalla risposta che ha dato Ghirri che non c'è una copia in comune, vuol dire che la Giunta non ha potuto esaminarlo. Poi avevo chiesto anche i termini, le condizioni, l'importo del finanziamento chirografario ipotecario deliberato dalla banca, importo dell'effettiva erogazione, che sono tutti dati non riservati, anche se mi è stato risposto che sono dati riservati, perché sapere in quanto tempo si rimborsa, sapere se è un finanziamento chirografario, sapere a che tasse è stato erogato, non mi sembra che siano dati riservati. I costi previsti per le spese di manutenzione a carico di SPM, eventualmente a carico del Comune, un altro dato non riservato. Oltretutto mi serviva sapere cosa gli uffici comunali hanno contabilizzato in bilancio. Poi ho chiesto anche se gli apparecchi illuminanti rispondono alla norma UNI 11.248 e alla norma IN 13.201 e più in generale se sono conformi alle normative sul prodotto e la marcatura CE. Io mi sono poco documentato. Il dottor Ghirri nella risposta dice che gli apparecchi illuminanti rispondono alla norma UNI 11.248 e alla norma IN 13.201 e più in generale sono conformi alle normative sul prodotto e la marcatura CE. Bene, a me risulta che la direttiva comunitaria 89.106 citata nella risposta sia abrogata nel 2011, definitivamente peraltro con il regolamento UE 305 del 2011. A ciò si deduce che nel 2015 non si doveva più usare questa direttiva, ma un'altra. Ora, io non sono un esperto, ma visto che il progetto è stato discusso dalla giunta comunale, in comune qualcuno ha controllato, che poi è questo che chiedo. Io non voglio una risposta dalla SPM, dove se hanno fatto le cose in un determinato modo, perché avranno ritenuto di farle così. Io chiedo al sindaco e quindi chiedo ancora alla giunta se hanno verificato, perché la giunta ha deliberato in merito e quindi avrà deliberato, credo io, con cognizione di causa. Il nominativo del costruttore che ha fornito i corpi illuminanti è un'altra domanda e la marcatura CE è un'altra domanda che avevo fatto. Un nome non è un'informazione riservata, visto che deve apparire sulla marcatura CE. In comune si sa o non si sa? Cioè, sappiamo dove li abbiamo comprati, fatti fare. Poi ho chiesto la classe di appartenenza dei pali esistenti su cui sono stati installati i corpi illuminanti e rispetto a quale normativa è stata verificata la loro compatibilità di utilizzo con il nuovo sistema di illuminazione. In merito, ripeto che non sono un esperto, però la norma citata IN40-5 è del 25 marzo 2014 e richiede una marcatura CE, che sicuramente non c'è sui pali che ci sono adesso, credo, perché forse sono degli anni 80. Quindi io volevo sapere chi li ha messi a posto e soprattutto se un tecnico comunale ha preso visione della documentazione, questo che mi interessava. Copia del progetto illuminotecnico delle strade della verifica degli apparecchi illuminanti installati effettuati dal illuminotecnico incaricato? La risposta che volevo io era sulla verifica eventualmente effettuata dal Comune, cioè non si richiede il progetto presentato da SPM. E poi avevo chiesto quali sono i fattori determinanti al risparmio ottenuto rispetto ai costi stimati nel progetto originario. Non è stata data risposta. Perché? Perché si dice che da 850.000 alla fine ne spenderemo probabilmente circa 650 in SPM. Però a me interessava sapere sui materiali, sulle installazioni, sulle consulenze, su cosa abbiamo risparmiato. Cioè, non è, mi sembra inusuale un risparmio di 200.000 euro, circa il 25% della spesa prevista, per cui io mi chiedo se abbiamo rispettato tutte le normative di sicurezza, quindi dove sono stati risparmiati questi soldi. Inoltre, quando chiedo se viene confermato per il Comune il risparmio di 20.000 euro l'anno e su quali capitoli di bilancio verrà realizzato, mi chiedo come possa Ghirri dare una risposta sul bilancio comunale. A questo punto leggo semplicemente l'interrogazione sperando di avere risposte da una persona informata e dedotta di ciò che è stato fatto. Allora, premesso che per la realizzazione del progetto di efficientamento dell'illuminazione pubblica comunale è stato richiesto un finanziamento importante, 1 milione di euro, e che all'operazione Comune di Soresina avrebbe risparmiato 20.000 euro, secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia di Cremona del 19 ottobre 2014. Che lo scopo del progetto è quello di adeguare l'impianto di illuminazione pubblica alle normative in materia di sicurezza, risparmio energetico e di inquinamento luminoso. SPM ha opportunamente ingegnerizzato il modello definito lampada Soresina per poterne consentire la produzione in serie, secondo quanto riportato da quotidiano La Provincia nell'edizione 10-9-2015. Quindi, considerato che durante il Consiglio Comunale del 21 dicembre scorso è stato comunicato che il progetto di sostituzione dei 1.761 corpi illuminanti, con costi stimati di 850.000 euro, è costato in realtà solo 550.000 euro, ricorrendo ad economie, e che l'illuminazione delle strade apparentemente risulta in alcuni punti carente per evidenti zone d'ombra, tenuto conto che alcune lampade sono già spente o non si sono mai accese. Allora, preoccupati che dette economie siano state generate da risparmi sulla sicurezza degli utenti o degli impianti, si interroga la signoria vostra per conoscere quanto segue, se quanto descritto corrisponde al vero. Poi, quali sono stati i fattori determinanti il risparmio ottenuto rispetto ai costi stimati nel progetto originario? L'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Soresina risulta adesso adeguato alle normative in materia di sicurezza, risparmio energetico e di inquinamento luminoso? Viene confermato per il Comune il risparmio di 20.000 euro anno e su quali capitoli di bilancio verrà realizzato? Grazie.
Sì, allora in merito all'interrogazione, come sempre sottolineo il fatto che si presenta sempre un'interrogazione a risposta scritta e un'interrogazione da discutere in Consiglio Comunale e chiaramente poi si fa la premessa che non manca tutto, manca quello, manca l'altro, comunque vabbè. Entrambe le interrogazioni presentate, che sono molto simili tra di loro, presentano alcune richieste decisamente tecniche che, come ho già detto espresso in altre occasioni, il sindaco che fa tutt'altro nella vita non può darti. Ed è chiaro che il progetto illuminotecnico e tutto quello che è stato richiesto è stato redatto da professionisti. Il progetto mi pare che ci sia. Comunque cerco di darti delle risposte in maniera in maniera precisa per quanto è la competenza mia sull'argomento, ok? Cioè, l'indirizzo politico è stato quello di fare il progetto di illuminazione. Dopodiché il progetto di illuminazione è stato seguito da SPM tramite i tecnici, chiaramente compatibilmente con la Giunta, si è stato fatto il percorso per arrivare, tant'è che l'abbiamo presentato ad ottobre 2014, siamo arrivati a marzo 2016, quindi credo che ci sia stato un percorso abbastanza lineare. Comunque, intanto la precisazione prima è che il finanziamento citato nell'interrogazione non è 1 milione di euro, ma sono 850.000 euro. Il progetto Luce è stato presentato, credo nel dettaglio, dal punto di vista tecnico, in un incontro organizzato il 18 giugno 2015, al quale sono stati invitati tutti i capigruppo e al quale lei, per motivi probabilmente personali, non ha partecipato. La parte dei documenti tecnici da lei richiesti, quindi le tavole che citiamo all'interno della risposta scritta, che ribadisco, parte è stata redatta da Marco Ghirri perché avete chiesto delle note tecniche alle quali io ho risposto, cioè non potevo rispondere. L'integrazione del bilancio chiaramente è stata fatta da noi, non da Marco Ghirri, che non sa nulla del bilancio comunale. Comunque, parte dei documenti tecnici sono depositati in comune dal giorno della pubblicazione della delibera 42, che è dell'11 giugno 2015, quindi da quasi un anno.
Le tavole citate nella risposta scritta, che sono tutti i faldoni dei progetti delle prove illuminotecniche effettuati, sono rimaste in comune fino al 10 marzo 2016 ed oggi sono in rilegatura, come è stato precisato nella risposta. L'operazione di rilegatura degli atti è stata affidata alla ditta Maggioli con la determina 103 del 25 febbraio 2016 e con lettera inviata alla Maggioli il 1 marzo 2016, protocollo 4324, quindi chiaramente non hai trovato le tavole allegate, che probabilmente arriveranno a maggio, perché sono state ritirate il giorno 10 marzo, ma è un puro caso. E dico che sono rimaste fino a quel giorno, dal giugno dell'anno scorso, in comune. In merito al passaggio, considerato che le è stato risposto per iscritto che il costo complessivo dell'intervento non supererà i 650.000 euro, chiaramente tenendo conto di tutti i costi sostenuti per gli acquisti in merito alla locazione di centri di costo, compresi quelli del personale. L'altro passaggio, nel quale afferma che alcune lampade sono già spente o non si sono mai accese, le è stato scritto che i punti sono tutti attivi e funzionanti, fatto salvo alla data della sua interrogazione, per il corpo illuminante di via Ponzini, via dove lei abita, per il quale c'è un problema di linea, non di punto luce, che comporta il rifacimento del pozzetto. È un intervento grosso, perché deve essere fatto uno scavo e quindi non è ancora stato fatto, ma i punti luce che erano spenti nei vari punti, tipo il viale del cimitero per esempio, sono stati sistemati tutti, ma non per un problema di punto luce, per un problema di linea. Credo che indicare mancanze di sicurezza degli utenti o degli impianti sia, secondo me, inopportuno e mette in discussione, oltre al progetto, anche la professionalità dei tecnici che hanno seguito il progetto. I fattori che hanno determinato il risparmio ottenuto, quindi rispetto ai costi stimati nel progetto, sono stati, come è stato scritto, la realizzazione interna, l'allestimento e l'installazione, che sono stati eseguiti internamente dall'azienda, oltre al fatto che, ovviamente, in qualità del socio, al Comune non è stato applicato un ricarico tipico delle aziende che commercializzano i corpi illuminanti come prodotto finito. L'impianto di illuminazione pubblica, quindi non il corpo illuminante, l'impianto, come è già stato scritto, risulta adeguato alle normative vigenti. Quindi l'impianto risponde alla norma UNI 11.248, illuminazione stradale, selezione delle categorie illuminotecniche. UNI EN 13.201/2, illuminazione stradale, requisiti prestazionali. UNI EN 13.201/3, illuminazione stradale, calcolo delle prestazioni. UNI EN 13.201/4, illuminazione stradale, metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche. Per quanto riguarda la rispondenza alle norme, quindi di prestazione, è stato redatto da un professionista abilitato il progetto illuminotecnico, che è quello allegato alla delibera 42, sono le tavole di cui accennavo prima, nel quale per ogni strada è stato individuato il corretto livello luminoso, coerentemente alle indicazioni delle predette norme di prestazione, ed individuata di conseguenza la potenza dell'apparecchio necessaria per i requisiti di norma. Nello specifico, cerco di elencare una serie di prove che sono state fatte. Nella sostituzione delle lampade stradali, quelle a LED, sono stati verificati i requisiti di legge per l'aggiudicazione della gara. Sono state fatte la posa delle armature, quelle offerte per poter effettuare analisi tecniche. È stato effettuato un rilievo sul campo dopo la sostituzione delle armature di via Cairoli con la strumentazione Digital Light Meter, che è uno strumento che serve per misurare, per fare le prove illuminotecniche. È stato effettuato il rilievo sul campo prima e dopo la sostituzione di via Montenero con la strumentazione sempre Digital Light Meter. È stato fatto addirittura un report di ispezione con una termocamera, quindi abbiamo provato la temperatura diciamo della lampada sorresina affinché questa non si spegnesse con l'aumentare del calore, quindi c'è un rapporto allegato tra le varie verifiche tecniche, ed è stata fatta la relazione finale del progettista ad emissione del verbale di verifica. Stessa cosa, stesso percorso è stato fatto per le luci stradali a LED. Quindi, verificati i requisiti, fatta la posa delle armature, abbiamo fatto la verifica, abbiamo effettuato sul campo prima e dopo la sostituzione la via Barbò, la via Genala, la via Martiri e la via Matteotti, che sono state le quattro vie
che sono state fatte tra novembre 2014, dicembre e gennaio 2015, dopodiché, se vi ricordate, dopo quelle 3-4 vie è passato quasi un anno prima che facessimo tutto, perché è stato l'anno in cui sono state fatte tutte le verifiche e redatto il progetto. Dopodiché anche qui è stata fatta l'ispezione con la termocamera dal tecnico esterno e c'è la relazione finale del progettista che prevede tutte le tavole. Dopodiché, allora, in merito alla direttiva comunitaria 89/106 sui prodotti di costruzione, abbiamo evidenziato anche noi che è stato fatto un riferimento ad una direttiva, diciamo, abrogata, però se lei legge la risposta, poco comporta questa norma con il punto luce, cioè la norma abrogata riguarda il palo. Questa è una direttiva comunitaria 89/106 che viene abrogata in maniera parziale il 24 aprile del 2011, tranne l'articolo 68, e viene abrogata in via definitiva il 1 luglio del 2013, viene sostituita col regolamento europeo 305/2011, che non dice le cose completamente diverse, perché introduce, abrogando la vecchia di prima, introduce la dichiarazione di prestazione che sostituisce il fatto la vecchia dichiarazione di conformità. Leggo così brevemente, cioè l'89/106 dice: all'obiettivo di assicurare che i prodotti da costruzione immessi sul mercato fossero costruiti o realizzati in modo che l'opera di costruzione nella quale fossero integrati rispettasse alcuni requisiti ritenuti essenziali. Il regolamento 305/2011 dice: determina le condizioni relative alla missione sul mercato dei prodotti di costruzione, definisce i criteri di valutazione delle prestazioni, quindi è molto simile, chiaramente. C'è un errore sicuramente di normativa, ma non stiamo parlando. Stiamo parlando di pali, dei pali, che noi avevamo già dei pali esistenti, tant'è che il regolamento europeo poi sviscera altre cose che sono tutte opere di muratura e non c'entra con i punti luce. Okay. In merito al risparmio di 20.000 euro per il comune, come è già stato scritto, viene confermato come previsto nel piano di efficientamento. Al capitolo 10051-0304-79500, però c'è da precisare una cosa, cioè dall'anno 2015, quindi da gennaio 2015, sono state pagate 12 rate da 26.535 euro, pari a 318.420 IVA compresa. Queste cifre sono riportate nella copia della Convenzione di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare stipulata il 14 ottobre 2014, che sono 131.000 euro per l'importo fisso forfettario a copertura della spesa e 131.000 per l'importo fisso forfettario a corrispettivo di titolo per la fornitura elettrica e 130 a copertura della spesa della sostituzione dei corpi illuminanti. Quindi, per un totale di 261.000 euro più IVA, che fa 318.420. Nell'anno 2013, quindi, che è l'anno di riferimento, per esempio, sono stati spesi 285.984 euro per la fornitura di energia elettrica e 58.396 per la manutenzione, perché chiaramente avevamo degli impianti obsoleti, per un totale di 344.380, quindi nel 2015, anno appena passato, pieno regime, abbiamo risparmiato quasi 26.000 euro, sono 25.960, che è un risparmio, sì, direi non esagerato, ma chiaramente qualcuno dovrà pagare l'investimento, cioè nel senso che chiaramente la cifra è rapportata anche all'investimento che si sta facendo e ci sono i corpi illuminanti nuovi. Nel 2014, che è stato l'anno di transizione, si vede che il risparmio non è esagerato, perché comunque si paga più o meno la stessa cifra del 2015, perché era già stata tolta parte della manutenzione, quindi se parliamo di 58.000 euro di manutenzione 2013, nel 2014 erano previsti 26-27.000 euro in meno, perché era già in previsione, in itinere, fare il nuovo impianto, tant'è che tantissime persone si sono lamentate dove si erano spente le vecchie luci che non sono state sostituite, perché questa cosa qua nel corso del 2014 e nei mesi del 2015 l'abbiamo rilevata.
È chiaro che il vero risparmio ovviamente è la realizzazione dell'impianto, perché inoltre, aggiungo, c'è un sostanziale risparmio da parte dell'azienda che chiaramente restituisce al socio o in forma di investimenti o in liquidità il risparmio che noi abbiamo. Quindi tutto sommato sono circa 20.000 euro del comune sul bilancio, ma poi c'è il risparmio aziendale che non è che li porta a casa il presidente, vengono girati poi al socio in forma di o interventi o liquidità. In merito invece al resto delle informazioni tecniche, che lei dice che non è stato, la risposta scritta non è stata esaustiva, c'è scritto in due passaggi dell'interrogazione che per informazioni di carattere tecnico e per ogni tipo di consultazioni, i tecnici sono a sua disposizione presso gli uffici della sede SPM Servizi, previo appuntamento da concordare, come specificato in due passaggi della risposta da lei ricevuta il 9 di aprile. Ok? Poi, se vogliamo mettere i puntini sulla I, quando è stato stipulato il prestito, il sottoscritto era presente in qualità di socio in banca, quindi non è che tutte le cose qui il comune fa dell'altro e la SPM decide di fare quello che ne ha voglia, perché oltre a questo percorso, tutti i percorsi che sono stati portati avanti sono frutto di incontri, ma dopo ne parliamo nella sua mozione. Questo io è quello che sono riuscito nella mia poca dimestichezza sull'argomento a esporle. Spero di essere stato in parte esaustivo, sicuramente non lo sono stato, però questo è quello che io ho prodotto. Grazie.
Non ho capito se dobbiamo darci del lei o del tu, perché a volte è un divago, come per cento. Io mi adeguo, non è un problema.
Mi scuso, ma l'ho scritta così, cioè dando del lei, quindi ti darò del tu, diamoci pure del tu, ci mancherebbe.
Allora, innanzitutto non mi è stata data la risposta, mi sembra che sia indietro un giro, perché questa risposta era quella scritta, che non mi è arrivata, e mi sarebbe piaciuta averla dal sindaco, ripeto. Posto che io, comunque, stai mal interpretando, perché proprio perché non sono neanche io un tecnico, non sono un ingegnere, io chiedevo una risposta molto semplice. Io chiedo, gli uffici comunali hanno verificato tutta la documentazione. Se la giunta approva una delibera e quindi gli assessori sono chiamati a esprimere un giudizio, evidentemente che devono essere informati. Chi li informa? Li informa gli uffici tecnici del comune, perché non possono sapere tutto loro, a volte possono saperlo, a volte no, però devono essere informati. È questo che a me interessa. E quando io chiedo l'impianto di illuminazione di Soresina è adeguato, il comune si aspettava un intervento del genere, è stato verificato, è stato controllato, perché tu hai detto è stata seguita da SPM? No, è stata realizzata da SPM, il comune la deve seguire, secondo me, e deve verificarla con i propri tecnici, facendo i sopralluoghi e tutto quello che serve. Poi peraltro hai anche detto il discorso delle tavole, le relazioni tecniche e tutto quanto. Se io vado sul sito del comune c'è la delibera, sulla delibera c'è scritto che sono allegati, nel sito non sono allegati, non c'è la scansione, quindi adesso possono essere anche in relegatura, non lo so, ma io non ho chiesto di vedere questi documenti, perché altrimenti avrei chiesto gli allegati a questa delibera. Io ho chiesto se in comune, quindi la giunta e quindi il sindaco ha verificato che i lavori fatti sono stati fatti correttamente. Quello che ti chiedo in comune e qui adesso in consiglio comunale è che non tutta la cosa che ti ho chiesto scritta, che così hai potuto prepararla tranquillamente senza patemi d'animo, ma quali sono stati i fattori determinanti il risparmio ottenuto rispetto ai costi stimati. Io ho una stima di costi di 850.000 euro, ne spendo 650. Bene, se tu facessi su casa tua e ti rivolgessi a un ingegnere che ti dicesse la casa costa 400.000 euro, poi dopo ti dice ma ne abbiamo spesi 300, ti verrà da chiedere come abbiamo risparmiato i 100.000 euro o no? Mi sembra una domanda legittima. Peraltro peraltro io vedo le luci nella mia via, il discorso della sicurezza si tratta che ci sono un mucchio di ombre, perché sembra di che ci sia un serpente, perché in alcuni punti è illuminato, in alcuni punti no. Poi il comune ha verificato tramite i dipendenti, unitamente dipendenti della SPM, consulenti della SPM, che tutto va bene, d'accordo, io chiedo solo questo, poi dopo una responsabilità vostra di amministratori. Voi siete amministratori del comune, non siete dei frequentatori del comune, per cui dovete agire in modo da guidare i lavori adeguatamente con il personale che c'è, che penso che sia anche adeguato per poterlo fare, e se non è adeguato eventualmente si informa e si documenta su un progetto così importante e poi dopo riferisce alla giunta. Questo è quello che ho chiesto, e queste tre righe, tu mi hai detto un mucchio di numeri e di cose che potevi rispondere per iscritto, peraltro io ti ho fatto notare che giustamente, come hai detto anche tu, un riferimento era pure sbagliato, ma a me non interessava arrivare ai riferimenti specifici, il riferimento è questo qua, siamo a posto, possiamo stare tranquilli, è tutto in regola, sì, gli uffici comunali hanno verificato, oppure dobbiamo fare ancora le verifiche, mi auguro, perché non mi direi di no, ecco, a me interessa solamente questo, con il risparmio di 20.000 euro me l'hai detto. Potevi, ecco, questo
sì, il progetto è stato redatto da professionisti, è stato controllato da professionisti, è finito a metà marzo, non è ancora stato verificato dai tecnici comunali, che comunque dovranno verificarlo con il tecnico che ha redatto il progetto, perché chiaramente nessuno all'interno del Consiglio Comunale è esperto di illuminazione pubblica, quindi siccome ci sono degli tecnici esperti che hanno fatto questo progetto, redatto questo progetto, credo che un'amministrazione si debba anche fidare, se no chiaramente quello che dici tu è, siccome non ho il tecnico interno, prendo un tecnico esterno che sappia di luci, che faccio verificare il lavoro che io ho deliberato dando fiducia ai tecnici dell'azienda. Secondo me è un paradosso questa cosa qua. Dopodiché sicuramente alcune zone, tipo le zone delle aree verdi, sono già state verificate e sono già stati fatti degli appunti all'azienda. Quindi non lo so, io non so che tipo di verifica tu chiedi, però è come se tu, siccome hai preso l'esempio della casa, se fai fare una casa poi la fai verificare a un altro architetto per vedere se l'architetto a cui tu hai dato l'incarico ha fatto il lavoro giusto. Per me non funziona così, cioè l'amministrazione vede il progetto presentato da un tecnico di riferimento dell'azienda, delibera un progetto, chiaramente il progetto va e continua per quelle strade, finito il progetto, finita la rendicontazione, ci si rende conto dell'illuminazione pubblica e chiaramente al tecnico di riferimento gli diremo ci sono queste vie, ci sono queste vie, ci sono queste vie, è stato risposto che rispettano gli aspetti normativi, cosa devo fare? Devo mettere in discussione? Cioè quello che mi stai chiedendo tu è che io come controllore debba mettere in discussione il piano luce effettuato. Secondo me non è così, cioè se c'è una delibera do mandato all'azienda, chiaramente verifico che tutto è stato fatto, il risparmio è già stato detto qual è stato, perché non siamo andati ad acquistare corpi esterni, ma abbiamo lavorato tutto internamente, producendo la lampada internamente, chiaramente c'è un risparmio notevole. Io non so quale altre risposte ti aspetti, sinceramente non so che cosa dirti. No, se vale la regola di prima, se no giustamente diventa una discussione, scusami.
Allora, tu hai detto, chiaramente verifico che tutto sia stato fatto, a me interessa solo questo processo di verifica. Gli uffici comunali dovranno, comunque i pali, l'illuminazione, è tutto è del comune, giusto? Per cui verrà comunque...
Sì, ma i pali non sono stati sostituiti. Esatto. È stato sostituito il corpo illuminante.
Esatto, certamente. E qui io quello che chiedo è se i tecnici comunali hanno verificato. È stato verificato? No, mi hai detto, non abbiamo ancora verificato le...
Sì, ma la verifica che devono fare i tecnici comunali qual è? È mettere in discussione il progetto redatto da un professionista di una partecipata della quale io 100% sono socio? Cioè sono io che ho dato l'incarico a questo tecnico di fare l'illuminazione e sono io che adesso gli mando il controllore? Cioè, ma secondo me non funziona così. Cioè, l'azienda non è un ente esterno terzo, siamo noi i padroni dell'azienda, siamo noi che diamo mandato a un professionista individuato di fare le luci. Oggi chi mando? Mando uno a dire a questo tecnico: ma tu hai fatto le cose giuste? Secondo me non è certo che io mi assumo la responsabilità di dare mandato a questa persona di fare correttamente il tutto. Faremo le verifiche opportune col tecnico, non so che valore aggiunto possa dare al nostro tecnico che non ha le competenze specifiche su questa cosa. Non ne ho io di tecnici. Significa mettere a bilancio una voce di uno che per 5.000 euro ti fa una relazione dove ti dice: questa roba qui è giusta, questa roba qui è sbagliata. Secondo me non è così. Cioè, io mi aspetto che tutto quello che è stato presentato secondo la normativa sia corretto. Non so quale altro controllo devo fare io come sindaco, come azienda, come comune. Cioè, non riesco veramente a capire che tipo di controllo dobbiamo fare. Non lo so, cioè, non lo capisco, te lo dico sinceramente. Faccio fatica. Io faccio il lavoro, sono responsabile di un laboratorio, do determinate direttive, è come se il mio direttore poi manda uno che fa il mio stesso lavoro a dire se sto facendo le cose giuste. Cioè, allora o il direttore si fida di me o non si fida, e quindi fa fare l'impianto lo fa fare un altro. Cioè, questo è il tema centrale.
Comunque non mi hai risposto. Però non confondere le cose che ti dico io con altre, perché il discorso che uno si affida a un suo professionista di sua fiducia, un incarico, e poi se vuole lo può far verificare un altro, altrimenti può anche non far verificarlo. Io stavo dicendo che se risparmio il 25% vorrei sapere qual è il motivo del risparmio, ma può, anche solo per curiosità, secondo me uno lo vorrebbe sapere. Non si sa. Non si sa che le cose siano andate. Guarda, che per me il risparmio di spesa è come sul bilancio: si parte con uno stanziamento e poi si arriva a una spesa. Ci sono dei capitoli e uno dice su quali capitoli si è risparmiato. Punto. Questa cosa qui, capitoli non me ne ha detto neanche uno. Per il resto, sull'illuminazione pubblica, se è a norma, se tu ti senti di dire che è a norma, se tu l'amministratore e se tu che devi. Gli uffici comunali, gli uffici tecnici prendono in carico i lavori della SPM e devono dire loro che vanno bene. Come avviene col taglio delle piante, come avviene per qualsiasi altra cosa.
Però abbi pazienza.
Ecco, poi dopo tu vuoi fare così. Io capisco perché le cose vengono gestite in questo modo. Perché io peraltro, come consigliere comunale, non voglio andare in SPM a controllare progetti dove, uno, non ho la competenza, e peraltro non mi interessa neanche, anche perché io non devo andare a dire come avrei fatto io il progetto o come si sarebbe dovuto fare il progetto. SPM ha fatto il suo progetto, l'avrà studiato, va bene così. Io ho chiesto se sono stati rispettati tutte le normative di sicurezza. C'era un obiettivo, detto anche sui giornali, è molto semplice. È stato raggiunto l'obiettivo? Sì? No? Basta.
Scusa però, non sono io che devo dire se l'impianto va bene.
Certo, tu sei il comune.
Ma è un tecnico che ha firmato l'impianto. Ma scusami, cioè i professionisti cosa li paghiamo a fare? Se l'impianto risulterà non a norma, risponderà il professionista, risponde il sindaco? Cioè adesso, non lo so, forse stiamo confondendo un po' le cose. Credo che non funzioni così. Credo che non funzioni così. Abbiate pazienza, ma credo che non funzioni così. Cioè, prendo l'esempio di quello che ha fatto le righe. Che le ha fatte male, risponde il sindaco? Non credo, si è preso chi ha fatto le righe e gli si dice: caro mio, tu adesso le rifai, questo è il tema. Ma cioè, veramente, e poi sul tema del risparmio...
E chi glielo dice di rifare le righe?
Glielo dirà l'amministrazione comunale, ma certo. Sì, ma non sono io che dico se il progetto presentato rispetta questo, io mi fido del tecnico, e se no non andiamo più a capo. Cosa facciamo? Il tecnico che dice al tecnico che guarda un altro tecnico? Credo che sia normale. E poi, siccome tu hai usato tecnico di fiducia, attenzione, nessun tecnico di fiducia. Qua non funziona così. Da parte mia, il tecnico presentato all'azienda è un professionista fuori dalle logiche delle mie conoscenze.
perché il professionista probabilmente competente in città io ce l'avevo, che è un caro amico, che volutamente ho tenuto fuori e volutamente non ho voluto entrare nella scelta della redazione del progetto. Per evitare casini, non c'è nessun tecnico di fiducia.
Stavamo parlando dell'esempio di uno che fa casa sua da un tecnico di fiducia. Io non sto dicendo niente, ma guarda che stai veramente prendendo una cantonata.
Per carità, siccome le parole hanno un peso, cioè, ripeto, il tecnico che ha presentato il progetto non c'entra nulla con se poi era un esempio, scusami, ma forse ho sbagliato.
Chiunque fa fare cose proprie, va dai propri tecnici di fiducia, cose proprie, ma io stavo parlando dell'esempio di casa tua, che tu hai ripreso.
Okay. Scusami, allora ho capito male io.
Non so neanche chi è il tecnico.
Ok, a posto? Cioè, nel senso, hai altri interventi? No. No, ce l'ho qua, non preoccuparti. Allora, esame della mozione presentata dal consigliere comunale Roberto Rava per il gruppo Città di Soresina in merito al rafforzamento delle iniziative per il commercio locale e programmazione eventi a Soresina. Lascio la parola ancora al consigliere Rava.
Grazie. Allora, premesso che i commercianti soresinesi riuniti sotto la locale associazione ASCOM organizzano eventi volti a promuovere la loro attività, tra cui la manifestazione Buonasera Soresina Buonasera, realizzata anche con attività della Proloco e di altre associazioni. Si ritiene opportuno per la città che il Comune agevoli la promozione di tali eventi, considerato che detti eventi potrebbero essere programmati in concomitanza di manifestazioni promosse da altre associazioni e che il Comune dovrebbe agevolare la programmazione delle diverse manifestazioni in modo che gli eventi si svolgano in coincidenza di calendario solo se realizzano tra loro una promozione sinergica, constatato che la manifestazione Buonasera Soresina Buonasera, che si è svolta nel 2015, ha avuto la sovrapposizione con la festa dell'unità di Soresina nei giorni di venerdì 24 e 31 luglio. E nelle serate di venerdì 24 e 31 luglio alla manifestazione ASCOM si è registrato un numero di persone nettamente inferiore a quello degli altri venerdì, a motivo del tutto evidente che le due manifestazioni, rivolgendosi entrambe alla gran parte dei soresinesi, sono risultate di fatto concorrenti. Si impegna il sindaco e la giunta, in particolare, ad evitare che vengano autorizzati eventi in concorrenza con le più significative manifestazioni dei commercianti soresinesi e, più in generale, a stimolare un'opportuna programmazione sinergica degli avvenimenti delle varie associazioni secondo lo spirito per cui è stata creata la pagina eventi del sito del Comune, che mira ad evitare inopportune sovrapposizioni di manifestazioni.
Sì, allora, leggendo la mozione chiaramente non posso che sottolineare quanto sia piuttosto strumentale quello che è scritto. Casualmente si citano eventi organizzati in concomitanza, si prende come esempio Buonasera Soresina da una parte e la festa democratica o dell'unità, come la chiami tu nella mozione. Allora, credo che intanto non ci sia da sottovalutare l'aspetto politico di questa mozione, ma vabbè, questa è un'altra storia. Come non va sottovalutato che forse la mozione tenti quell'attimino di minare forse il rapporto tra amministrazione e ASCOM che è stato costruito in questi anni, non solo da me, in questi anni in generale. Premetto che questa amministrazione, per il bene della città di Soresina e per il rispetto che nutre nei confronti delle associazioni e di chi organizza eventi e manifestazioni, ha sempre agevolato e promosso qualsiasi tipo di iniziativa. Confermo inoltre che l'amministrazione ha di fatto in questo anno e mezzo collaborato con tutte le associazioni, senza negare a nessuno la possibilità di organizzare eventi e ove è stato possibile e ove anche gli organizzatori lo ritenevano opportuno, ha cercato di creare sinergia tra le associazioni organizzatrici di questi eventi per evitare proprio la concomitanza di più manifestazioni nello stesso giorno. Allora, leggendo la mozione, chiaramente si nota casualmente nel passaggio constatato che si fa riferimento a due date specifiche, 24 e 31 luglio, nelle quali, sempre casualmente, vi è stata la sovrapposizione tra la festa dell'unità e Buonasera Soresina. Sottolineo che nella mozione lei scrive: nelle serate di venerdì 24 e 31 luglio alla manifestazione ASCOM si è registrato un numero di persone nettamente inferiore a quello degli altri venerdì. Francamente non so dove tu hai, o tu o chi ha scritto la mozione firmata, abbia registrato il dato, perché io mi sono permesso di disturbare il Presidente e i consiglieri dell'ASCOM per capire se effettivamente quello che viene citato nella mozione corrispondesse al vero. Chiaramente a loro parere non hanno nessun notato, nessun calo significativo netto, come si legge nella mozione, in quelle due serate. Se non che nella serata del 24 di luglio, verso le ore 23, una leggera pioggia ha probabilmente inciso sull'evento, però erano le 11 di sera. Per contro non so come tu o chi per te abbia potuto verificare quante persone invece fossero presenti alla festa dell'Unità in quelle sere rispetto a Buonasera Soresina. Siccome io ti posso garantire che sono stato presente sia qui che là, ai due eventi, non ho riscontrato né un aumento di persone né una diminuzione a discapito l'uno dell'altro. Oltretutto ti posso garantire che il 24, che è il primo giorno della festa dell'Unità o Democratica, è il giorno dove sicuramente non c'è mai nessuno perché è la prima giornata, ma questo è un inciso. Ma al di là di questo, mi sono permesso comunque di fare altre verifiche perché chiaramente volevo anche capire questa cosa qua, anche perché mi stupisce il fatto che questa roba qua non sia arrivata da Ascom, cioè nel senso questa cosa poteva essere lecita da Ascom. Allora mi sono chiesto, sono andato a fare una ricerca brevissima, però a parte che la festa del PD o dell'Unità esiste dal dopoguerra, ma anche questo è un piccolo dettaglio, però nel 2008 Buonasera Soresina nasce con due serate, 18 e 25 luglio, e c'è forse una concomitanza. Nel 2009 ci sono 5 serate, nel 2010 6, nel 2011 6, nel 2012 5, nel 2013 7, nel 2014 7, nel 2015 7. Sono cambiati 3 sindaci, 3 amministrazioni e 3 opposizioni, e questa cosa sottolineata dal punto di vista politico non è mai stata fatta, nemmeno sottolineata da chi organizza Buonasera Soresina. Per contro, oltretutto, se vogliamo citare altri esempi che sono più lampanti, il 2010 vede il 9 di luglio, 9, 10 e 11 di luglio, la festa del PDL, che è in concomitanza con un venerdì. Il 2014 e il 2015, i ragazzi della festa della birra, coincidono con la prima serata della festa della birra con Buonasera Soresina, buonasera. E posso citare altri esempi, cioè nel senso, io appena sono stato eletto, nel giugno 2014, la serata organizzata dall'Ascom in piazza San Francesco coincide con la banda I Gino Rubiani, che si è tenuta nel cortile del Ponzini. Per inciso, si è arrivati, 2014, 2016, a collaborare con Ascom e banda. Quest'anno il concerto verrà spostato in uno dei venerdì d'estate, perché si è riusciti tra organizzatori a fare questa sinergia, che non sempre purtroppo succede che si possa fare. Nel 2015, quindi, la castagnata organizzata dall'Aido, perché questo è un esempio invece inverso, coincide con la sfilata di moda dei bambini e con la sfilata degli alpini, che sono 3 eventi organizzati distintamente ma che positivamente hanno creato sinergia, perché comunque al mattino c'era poca gente all'Aido, si è riempito qui, si è stata fatta la sfilata, c'era un sacco di gente, quindi ci sono tanti esempi da citare in una presentazione di una mozione, non questi due specifici. Cioè, si poteva restare anche sul generico, perché il principio è corretto. Quindi, se considero che abbiamo aperto il teatro nel 2015 142 volte, sicuramente in quegli eventi del teatro ci sarà stata una concomitanza con qualcosa. Il Carnevale 2016, che ahimè la sfilata è stata, la bellissima sfilata, è stata dovuta spostata dalla domenica, che c'era brutto tempo, al lunedì sera, e ti sto citando gli esempi, non ti voglio annoiare, però è per farti capire, a teatro c'era uno spettacolo a teatro, la stessa sera. Per 2 anni si è cercato, per esempio, di creare sinergia, qui c'è Maietti, tra Sport e Cultura e Nino Previ, che per 2 anni di fila sono stati fatti lo stesso giorno, alla stessa ora, uno qui e uno in piazza. Ma io, cioè, cosa faccio? Cioè, l'alternativa è nego a uno dei due, una delle due associazioni, nego la questione, o cerco di metterli in sinergia, ma se non ci riesco ho 2 eventi che magari possono essere concomitanti. Citavo prima i Fiori di Soresina hanno portato la festa della birra a Soresina, che mancava da anni, creando un evento che porta gente da fuori, e quindi dico, questi due eventi, uno da una parte e uno dall'altra, ma chi vieta ai soresinesi di fare un giro qui e poi andare a bersi una birra là, o a chi viene da fuori andare alla festa della birra e venire in centro. Cioè, questo succede con la festa dell'unità, con altre manifestazioni, per esempio. È chiaro, e ribadisco, che è opportuno cercare di non avere mai eventi diversi tra di loro nello stesso giorno, eh? Cioè, ma questo è chiarissimo. Però in un anno le domeniche sono 52, i sabati sono 52 e i venerdì sono 52. E se si riduce agli eventi dell'estate, prendendo l'esempio di quest'anno, partiamo dal 17 di giugno, dove partiremo con il Palio, i venerdì e i sabati sono 9. Cioè, è chiaro che tante associazioni che sono un patrimonio di Soresina cercano di creare tanti eventi che sono un patrimonio di Soresina. Questo è... Io ti dico la verità, per citare un'altra cosa, il 10 di febbraio 2015 ci siamo trovati nell'associazione del Nino Presi, amministrazione, quindi sottoscritto, Ascom, Proloco e Nino Previ, per cercare proprio di vedere, di fare questa opera di riuscire a coordinare i vari eventi. E ti dico, è emersa intanto la difficoltà, o un problema, se vogliamo vederlo come problema, che c'è da anni. E poi effettivamente per certi versi c'è anche poca sinergia tra le varie associazioni. Questo chiaramente è un problema, che non nego che è un problema. La pagina eventi, che è stata creata dal Comune, doveva e dovrebbe essere quello strumento che chiaramente regolarizza gli eventi. Però cosa succede? Perché quello che succede realmente è questo. Proloco, che è la regina, diciamo, di Soresina, che è quella che fa giustamente più eventi, promozione turistica, a novembre ha il suo calendario per l'anno successivo e quindi mette le date. Successivamente arrivano, o contemporaneamente, le date di Ascom, che credo mai, a parte Sopra i Colori, forse dove si collabora, Buonasera Soresina dove si collabora, però mai Ascom organizza eventi in concomitanza con Proloco. Successivamente arriva Nino Previ, che ha 10-12 eventi e li fa di domenica. Il calendario chiaramente si infittisce di iniziative. Diventa anche poi difficile per chi vuole fare altre iniziative inserirsi. Cioè, se prendo il giovedì 3 marzo, ci sono stati due eventi culturali a Soresina meravigliosi. Abbiamo avuto Don Ciotti in parrocchia, e c'era un concerto jazz. Sono due proposte completamente diverse, messe nella stessa serata, dove nemmeno l'amministrazione è stata coinvolta, perché chiaramente erano in due luoghi non pubblici, cioè nel senso, vabbè, a parte il Sala Mosconi, che però è della parrocchia, ma White Bird, che è un'associazione soresinese, ha deciso di fare un concerto non in uno spazio pubblico. Allora, c'è sempre la buona volontà e l'impegno per far sì che gli eventi, diciamo in generale, non solo quelli citati nella mozione, piuttosto strumentale, vengano organizzati in sinergia, chiaramente, o in date diverse, per diverse manifestazioni, per evitare che diverse manifestazioni si facciano concorrenza. Ma il principio c'è sempre stato, ma credo che ci fosse anche nelle precedenti amministrazioni. Cioè, non credo che mai nessuno abbia curato questo aspetto. È un principio chiaro che se io offro in domeniche diverse più manifestazioni, può capitare quelle 3 domeniche o 3 sabati all'anno che purtroppo, per esigenza, se io devo presentare un libro e quello scrittore c'è solo quel sabato, e quel sabato c'è già un evento, o rinuncio allo scrittore, o purtroppo quella sera lì ci sono 2 eventi. Questo è chiaro. Non riesco a capire come il sindaco si possa impegnare addirittura a non autorizzare determinati eventi dove magari l'associazione ci ha messo 3 mesi a organizzarlo. La vedo dura, cioè, nel senso, se mi dici che dobbiamo cercare di valutare, e stiamo sul generico, per quanto ne compete a noi, però, cioè, credo che comunque sia tutta questa cosa qua, credo che sia un'offerta sia per Soresina che per il territorio, quindi non credo che sia assolutamente una concorrenza e tantomeno una concomitanza che va a inficiare un evento se non un altro, quindi questo non lo so.
Aspetta, assessore Farocchetta, scusa.
Ecco, io presento un emendamento ai sensi dell'articolo 22,5 del regolamento del Consiglio Comunale. La prima parte è piuttosto arida, però vabbè, la leggo lo stesso. Dopo la parola sinergica, di cui al secondo capoverso della premessa, la parola constatato verrà sostituita con la parola ritenuto. Il terzo capoverso della premessa della parola alla manifestazione, dalla parola alla manifestazione alla parola concorrenti, viene completamente eliminato. Il terzo capoverso, come sopra eliminato, viene sostituito dopo le parole ritenute che, di cui al punto 1, come segue: gli eventi promossi dalle varie associazioni e enti sulesinesi, comprese quelli commerciati, devono essere fra loro sinergiche, finalizzati sempre a promuovere la città di Solesina e la sua comunità, sia dal punto di vista socio-economico che da quello turistico e culturale. Dopo le parole si impegna il sindaco e la giunta, si aggiungono a capolinea seguente le parole: per quanto di competenza. Il dispositivo in grassetto viene completamente eliminato e sostituito dopo la parola competenza, di cui al punto 4 come segue, che è più significativa manifestazione promossa dai commercianti solesinesi, siano realizzati in modo sinergico gli eventi promossi da tutti gli organismi aggregativi presenti sul territorio comunale, proloco, enti e associazioni, al fine di promuovere la città di Solesina e la sua comunità sia dal punto di vista socio-economico che da quello turistico e culturale. Per essere più chiaro, leggo la proposta e la mozione che come viene riformulata. Il Consiglio Comunale, premesso che i commercianti solesinesi riuniti sotto la locale manifestazione ASCOM organizzano eventi volti a promuovere la loro attività, tra cui la manifestazione Buonasera Solesina, Buonasera, realizzata anche con l'attività della Proloco e di altre associazioni, si ritiene opportuno per la città che il Comune agevoli la promozione di tali eventi, considerato che detti eventi dovrebbero essere programmati in concomitanza di manifestazioni promosse da altre associazioni, il Comune dovrebbe agevolare la programmazione a diverse manifestazioni in modo che gli eventi si svolgano in coincidenza di calendario solo se realizzano fra loro una promozione sinergica. Ritenuto che gli eventi promossi dalle varie associazioni, enti solesinesi, comprese quelle dei commercianti, devono essere fra loro sinergici e finalizzati sempre e comunque a promuovere la città di Solesina e la sua comunità, sia dal punto di vista socio-economico che da quello turistico-culturale, impegna il sindaco e la giunta, per quanto di competenza, che le più significative manifestazioni promosse dai commercianti solesinesi siano realizzate in modo sinergico con gli eventi promossi da tutti gli organizzatori aggregativi, gli organismi aggregativi presenti sul territorio comunale, proloco, enti e associazioni, al fine di promuovere la città di Solesina e la sua comunità, sia dal punto di vista socio-economico che da quello turistico-culturale. Ecco, io credo che abbiamo parlato tante volte di degrado, credo che in campo culturale e in campo degli eventi Solesina invece ha la testa ben alta, perché credo che stia offrendo al proprio territorio e alla provincia di Cremona e non solo buoni esempi di livello culturale elevato.
Consigliere Rava.
Sì, allora, guarda che tu hai dato una lettura, Diego, una lettura secondo me faziosa della cosa, perché di parte proprio, e perché mi sei sembrato troppo suscettibile. Io ho fatto una premessa, la premessa è che c'è una manifestazione organizzata dall'ASCOM, una in particolare, che richiama, che diciamo è sopra le altre, perché poi dopo l'ASCOM non fa solo questa, i commercianti in genere ne organizzano anche altre. Allora, nella mia premessa è che il Comune dovrebbe agevolare la promozione di tali eventi. Quindi, quello che ho constatato io, perché comunque io sono andato tutti i venerdì che ho organizzati dall'ASCOM, e io ho visto che alcuni venerdì c'è stata molto più gente, altri venerdì c'è stata meno gente. Mi sono chiesto il perché, e mi è stato anche risposto: non parli solo tu con i commercianti, o comunque con i solesinesi. Io ho avuto una mia impressione che è stata anche confortata. Tu hai detto, hai parlato di mille manifestazioni, per esempio nel caso di una festa della birra organizzata dai Fiori di Solesina, probabilmente si rivolge anche a un'utenza diversa, magari chi viene a Buonasera Soresina, rispetto a chi? Se la gente secondo te non ha nessuna cosa, io non voglio nel caso specifico andare ad indagare se una manifestazione può essere o meno sovrapponibile con altre, perché non è questo l'intento. L'intento mio è che siccome ci sono state due manifestazioni che è evidente che si rivolgono alla maggioranza dei soresinesi, perché uno non può dire che la festa del PD, e no, cioè adesso detto da te che me la paragoni la festa del PDL, non lo so, adesso voglio dire, poi dopo uno può organizzare quello che vuole, giustamente, ma perché l'associazionismo in Italia è libero, giustamente, per cui uno può fare giustamente quello che vuole. Io quello che semplicemente dico, che con una manifestazione così importante, e che sono importanti anche la manifestazione del Partito Democratico, che peraltro la manifestazione del Partito Democratico, oltretutto, è per certi versi un'associazione diversa da tutte le altre, perché è un'associazione politica, non è certamente un'associazione culturale fine a se stessa oppure un'associazione di commercianti. Ecco. Io ho letto semplicemente se si è d'accordo o meno ad evitare che vengano autorizzati, per quello che si può ovviamente, eventi in concorrenza con le più significative manifestazioni commercianti soresinesi, che in particolare è Buonasera Soresina, buonasera. È questo che sto dicendo. Poi più in generale sto parlando di uno strumento che è il sito internet, che se si va a consultare ci sono gli eventi forse di aprile, forse qualcheduno di maggio, ma non è compilato con gli altri, che dovrebbe essere riferimento per tutte le associazioni, per utilizzarle in modo che anche a vantaggio delle associazioni stesse non si organizzino eventi che siano in concorrenza, perché poi magari tra di loro nessuno lo sa, perché probabilmente non c'è una consulta delle associazioni che funziona, o comunque anche se c'è non la fanno funzionare. Poi dopo trovare il dialogo maggiore, trovare la collaborazione maggiore, eccetera, eccetera, voi siete l'amministrazione comunale, fatelo pure, se vuoi una collaborazione, se mi chiami vengo, ma altrimenti potete fare anche per conto vostro, cioè non è quello che sto dicendo. Io ho detto, nello specifico, c'è una manifestazione molto importante che subisce, non puoi dire che non subisce, non dico un danno, però è evidentemente competitiva, cioè o uno è qui o uno è là, non è che, soprattutto i soresinesi. La festa della birra potrebbe attirarmi magari, che so io, giovani da fuori che magari a Buonasera Soresina, Buonasera non vengono, io non lo so. Poi dopo magari anche la festa della birra toglie qualcosa ai commercianti soresinesi, alla manifestazione dei commercianti, va bene, allora cerchiamo di farla coincidere anche quella lì, non lo so. Però io sto parlando in generale di utilizzare lo strumento del sito internet, poi dopo voi utilizzatelo come meglio riuscite, come meglio credete. Cioè questo che ho detto in modo specifico, ma non perché è strumentale, politica o non politica, perché io, se c'è da dire una cosa di politico, mi sembra che Città di Soresina, a parte quello che si dice in consiglio comunale, poi dopo non è che faccia una gran cassa politica. Anzi, mi sembra di essere molto corretto e tutte le volte che siamo stati chiamati a collaborare abbiamo sempre partecipato, peraltro dando il nostro contributo che spero sia stato positivo. Per cui non metterla sotto questo piano, cioè non è una cosa fatta per chissà quale motivo, è una cosa talmente evidente, come è evidente questa sera per esempio che è stato fissato un consiglio comunale, che c'è una manifestazione importante allo stadio che è il Magico Basket, che si poteva fare in un altro giorno. Allora io dico, le associazioni quando decidono tra di loro...
Abbiamo fatto apposta alle 18 per vedere se finivamo perché
però comincia alle 20:45. Allora, scusate un attimo, dopo 4 mesi che non si fa consiglio comunale, se uno lo organizza lo stesso giorno che c'è dall'altra parte qualcosa, allora io dico, è vero che è difficile mettere le associazioni, perché ogni associazione ha i propri interessi e poi bisogna vedere se si riesce a farli coincidere. Però dove possiamo agire noi, qualcosa si può fare. Comunque, io sono sul discorso della mozione, sul cambiamento della mozione, sulla proposta del professore, con cui mi trovo molto spesso d'accordo, perché quando si parla in modo ragionevole, se si vuole cambiare perché c'è un motivo di difficoltà politica, A me non me ne frega niente, lo superiamo e votiamo la... Cioè, però quello che il messaggio che deve passare è questo. Ci sono delle manifestazioni, si fa fatica dappertutto. Nel momento in cui c'è un'amministrazione comunale che ha uno strumento, se si invitano a due strumenti, la consulta dell'associazione che potrebbe riattivare e quello, del sito internet. E se si danno degli strumenti in cui le associazioni si abituano e si ritrovano a lavorare, possiamo solo migliorare la cosa. Poi dopo se tra associazioni non vanno d'accordo o se ognuno vuole fare quello che vuole, per carità, non si può che prendere atto.
Io faccio solo un accenno riabbassando il livello.
Un attimo, perché chiudo questa cosa qui. Io non ho capito se è considerato che bisogna cambiare detti eventi, potrebbero con dovrebbero. In che senso? Cioè io ho scritto detti eventi potrebbero essere programmati in concomitanza di manifestazioni proposte da associazioni, in teoria sarebbe meglio che non ci fossero in concomitanza, che non... Ok, sì, vabbè. No, non l'ho capito, ho sentito male io il verbo.
Io vorrei dire, dato che c'è stato quell'appendice all'adesione, alla mozione, ma c'è stato un appendice ancora, che siccome da tanti anni frequento una delle due feste in quei giorni lì, ma il resto... vado anch'io come te a fare una passeggiata in centro e trovo la cosa più che positiva, anche l'equilibrio e le date all'interno di queste manifestazioni politiche che sono le ultime, che tirano fuori per 10 serate le famiglie, che hanno una caratterizzazione loro, che arricchiscono l'offerta, che non sono in concorrenza, quelle serate lì dopo mesi di lavoro, come fa Ascom e chi prepara le altre feste, la serata arriva alle persone perché è un metro non scientifico, c'è pieno in piazza e noi avevamo vuoto, cioè, però davamo un'offerta diversa in un luogo diverso, una tradizione diversa, ma non perché l'uno e l'altro non si accavallano, se non proprio per la concomitanza, ma danno cose diverse perché hanno una caratterizzazione diversa. Tu dici politica l'una, che poi di politica si parla ben poco purtroppo, è lì la gente per rilassarsi, la fa un certo tipo di musica, di spettacolo, perciò non vedo questa concorrenzialità, ma lo vedi nessuno, anche per come è dislocato. Ecco, questo vorrei dire. E la data, purtroppo, quel tempo circoscritto, è anche in concomitanza con le altre realtà. Qui la fanno Casalbuttano, perciò ci sono anche le strutture che devono fare da strumento necessario per queste feste. Ecco, non c'è nessuna intenzione, né per chi è nato prima e che ha una lunghissima tradizione, né per chi è nato dopo. Credo che sia un'offerta molteplice che diamo alla città in quel periodo. E secondo me è un arricchimento e non ostacola la serata in sé, perciò non pregiudica o non danneggia perlomeno.
Allora, io sono tanti anni che mi occupo di queste cose, devo dire che la difficoltà che gli organizzatori incontrano per conciliare le date è oggettivamente sempre tantissima, perché devo dire che a Solesina per fortuna c'è un fiorire di iniziative. Ci sono tante proposte e devo dire che molto spesso ci sono due manifestazioni nello stesso giorno, ma perché chiaramente questo è il fiorire degli interessi che ci sono. Se vediamo le richieste che sono state fatte a teatro quest'anno da diversissimi gruppi di Solesina, vedete la ricchezza di quello che viene avanti. Quindi io dico, è forse anche bene che ci sia questo fiorire, questa campagna di 100 fiori, di persone che chiedono di partecipare dal punto di vista culturale e sempre cercare di metterle dentro in tasselli preconfezionati non sempre funziona. Guardate, accanto a quelli pubblici ci sono i privati, perché il Sound tutti i sabati comunque organizza concerti, l'Arci organizza concerti spessissimo sabato che sono fatti insieme anche al fatto che ci sia teatro, che ci sia altre manifestazioni. Io quindi credo che ragionevolmente il sindaco, l'assessore della cultura, se volete, cerchi di razionalizzare, cioè mettere insieme gli orari, gli eventi, però chiaramente c'è anche una libera iniziativa che secondo me segna la ricchezza di un territorio e non è un segno di disorganizzazione, secondo me è veramente segno di una vitalità che non c'è in altri campi, ma in questo campo veramente mi pare proprio che ci sia e che quindi sia da considerare un bene prezioso per tutti.
No,
giusto per chiudere e per, cioè, ovviamente non è che io, cioè, ci sono anche delle vie intermedie, nel senso che la festa dell'unità può essere tranquilla, o del Partito Democratico, io la festa dell'unità sinceramente l'ho trovata su una locandina su internet che si chiama così, ho preso quel nome, poi dopo magari ho sbagliato locandina, però era proprio questa qui ho trovato. Comunque, come si chiami adesso, al di là di tutto, può essere comunque sospesa, magari per un venerdì se possibile. Non è che io sto incitando di non fare più determinate feste, ci mancherebbe altro. Certo che evidentemente anche a vantaggio della stessa festa, se ci fosse più gente che, chiaramente, almeno i commercianti soresinesi che devono tenere aperto quel venerdì non potranno frequentare la festa del Partito Democratico dell'Unità, sicuramente, no, voglio dire? Cioè, in questo modo io vedo che la cosa non può che essere, vabbè, però come dici tu, siccome non si parla molto di politica, poi alla fine, cioè, ecco, alla fine sono eventi organizzati anche per la cittadinanza, per poter stare un po' meglio, no? Per rivitalizzare Soresina e per rivalutarla, ecco, secondo me, io è questo lo spirito della mozione. Poi dopo, se vogliamo togliere Festa dell'Unità, e beh, l'importante è l'impegno, nell'impegno non c'è nessuna festa specifica, anche perché, ripeto, le iniziative sono private, le associazioni sono private, per cui c'è la libertà in questo paese, ognuno fa giustamente quello che ritiene opportuno, quello che vuole, ci mancherebbe altro.
Sì, due piccole precisazioni, non era il paragone Festa dell'Unità o Festa del PDL, era semplicemente perché erano feste diverse dalla festa dell'Unità, sia quella del PDL sia quella della birra, che coincidevano, erano degli esempi, puri esempi. L'evento di stasera abbiamo cercato di, cioè, dovevamo fare il consiglio alle 21, lo abbiamo anticipato alle 18 proprio perché ci tenevamo anche noi ad essere presenti all'evento. Mi pare che tu stesso hai venduto i biglietti a me, quindi lo sapevo benissimo che c'era l'evento. Abbiamo deciso questa sera perché potevamo farla questa sera, quindi dopodiché, se procediamo come dobbiamo procedere, andiamo in voto. Scusa, consigliere Maggi, scusa.
Allora, non voglio entrare nel merito dell'interrogazione, non voglio definirla né pizza né risotto né quant'altro, voglio rispettare tutti quanti. Ritengo però di non votare questa mozione, di votare contro, per un motivo molto semplice, perché se si chiede di impegnare il sindaco e la giunta ad evitare che vengano autorizzati eventi in concorrenza, cioè mi sembra di voler mettere un laccio a qualcuno in modo di impedirgli di fare qualcosa perché lo fa già qualcun altro, mentre invece credo che sia l'esatto opposto che si debba fare. Cioè, va benissimo parlare di sinergia, va benissimo parlare di tutto quanto, anzi, secondo me, fare due eventi nella stessa giornata potrebbe essere occasione di stimolo per fare qualcosa di diverso, di migliore, di più incentivante, di più cattivante. È questo l'intento. Mi trovo invece d'accordo su quanto ha detto prima l'assessore Rocchetto sull'emendamento, che praticamente stravolge e dice il contrario di quello che deve fare questa mozione. Mi va bene la sinergia, mi va bene la concomitanza, non voglio creare il problema di scegliere l'uno piuttosto che l'altro, cioè se si presenta uno che vuol fare una manifestazione e se ne presenta un altro devo decidere chi annullare, no, faccio fare a tutti e due insieme, anzi cerco di metterli insieme e di far fare una cosa comune.
Se non ci sono altre osservazioni, dobbiamo procedere così, si va in votazione.
No, io una cosa devo dire.
Sì.
Siccome io invece l'ho letta e il professore scrive bene in italiano e io penso di riuscire a capire, non mi sembra che stravolga la mia, per cui se è questa quella che si intende votare, io invece la voto, ma convinto che non sia uno stravolgimento, perché alla fine non, mi sembra che, se non sbaglio, professore, dica lei l'interpretazione autentica di quello che ha scritto, che così almeno non mi sembra che sia uno stravolgimento, ma vuole giustamente depurarla di tutto quello che potrebbero essere riferimenti specifici e la resa. Io l'ho fatta motivata per una cosa specifica.
Ecco.
È stata resa ancora più generale peraltro non nell'impegno, ma nelle considerazioni. È stata tolta questa considerazione che dava fastidio da un punto di vista politico. Siccome il mio è stato un intervento volto a promuovere Solesina, io non credo che stravolga, però le lascio la parola se il sindaco vuole.
Cioè, io finisco subito, cioè nel senso che, vabbè, mi pareva che il tuo riferimento fosse estremamente specifico e anche un po' spiacevole, e quindi chiaramente è ricondotta ad un aspetto un po' più condivisibile. Ecco, questa è la mia interpretazione. Adesso sono anche un po' stanco.
Allora, si procede in questo modo, si vota prima l'emendamento, quindi pongo in votazione l'emendamento presentato dall'assessore Rocchetta, favorevoli all'unanimità. Allora, avendo votato l'emendamento all'unanimità, o è opportuno che tu ritiri la mozione e voti la mozione modificata e emendata, oppure devo porre in votazione la tua mozione e poi la mozione emendata.
Sì, la ritirano, che problema c'è? Se approvo la sua, non vedo come potrei tenerne un'altra in vita.
Ho semplicemente specificato questo. Quindi viene ritirata la mozione così come scritta dal consigliere Rava e viene votata la mozione con l'emendamento introdotto dall'assessore Rocchetta. Quindi poniamo in votazione la mozione emendata, favorevoli all'unanimità. Ultimo punto all'ordine del giorno, esame della mozione presentata dal consigliere comunale Roberto Rava per il gruppo Città di Soresina in merito alla delega agli enti e alle partecipate. Lascio la parola al consigliere Rava.
Scusate, consiglio comunale, l'interesse del nostro gruppo consigliare verso le partecipate comunali, in particolare il gruppo SPM, è stato massimo. Abbiamo sempre partecipato attivamente a tutte le iniziative comunali in cui il gruppo SPM è stato oggetto di discussione. Abbiamo costantemente rilevato una carenza di risposte da parte degli uffici comunali alle nostre richieste di chiarimenti e di informazioni in merito alle operazioni poste in essere dal gruppo SPM. Nonostante il nostro spirito costruttivo nella ricerca di un dialogo con la maggioranza sui problemi concreti del gruppo, nemmeno in consiglio comunale abbiamo ricevuto risposte puntuali su temi specifici di nostro interesse, come su temi portati in discussione dalla maggioranza. Considerato che innanzitutto la Corte dei Conti, sezione regionale controllo per la Lombardia con deliberazione numero 55 del 2015, indirizzata al Comune di Soresina, ci ha evidenziato che il tipo di controllo richiesto sulla società partecipata acquista un carattere del tutto peculiare, tanto che, con specifico riferimento alle linee strategiche e alle scelte operative, può ben dirsi che gli organi amministrativi della società in house, laddove il modello sia correttamente applicato, devono venirsi a trovare in una posizione di vera e propria subordinazione gerarchica rispetto alle direttive dell'ente o degli enti pubblici soci, sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale. La medesima Corte, nella citata deliberazione, ha evidenziato che fondamentalmente rileva l'effettività del controllo analogo, il cui requisito è da ritenersi sussistente solo in presenza di un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato da parte dell'ente controllante affidante, che consenta cioè a quest'ultimo di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell'affidatario. Informativa data in Consiglio Comunale del 25 aprile 2015 alla Corte dei Conti sulla strategia del Comune rispetto al gruppo SPM, riportata nel piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente e indirettamente possedute, ai sensi dell'articolo 1, comma 16 della legge 190 del 2014, e quindi il piano è del 31 marzo 2015, è stata del tutto fuorviante in quanto le azioni vi descritte sono state completamente disattese. Il Comune avrebbe dovuto attivare una procedura di evidenza pubblica avente per oggetto la parziale privatizzazione della società SPM Soresina Servizi, ovvero la cessione di una partecipazione di minoranza fino al 49% del capitale della stessa. In concomitanza il Comune avrebbe reinternalizzato i servizi strumentali. Invece è stata portata in Consiglio Comunale una proposta di delibera, approvata dalla maggioranza, di vendita dell'1% ad altro Comune, senza previa reinternalizzazione dei servizi strumentali. SPM commerciale è stata ritenuta indispensabile rispetto alle finalità istituzionali dell'ente e da mantenere in considerazione dei flussi positivi di cassa da essa registrati. Ciò viene sconfessato dalle decisioni prese recentemente di cui non è stata data notizia in Consiglio Comunale. Anche recentemente le risposte date alle interrogazioni presentate dal nostro gruppo consigliare su SPM sono state fornite all'ultimo giorno, interrogazione del 16 febbraio scorso, ed incomplete, benché avvertenti argomenti trattati nell'ultimo consiglio comunale. Alle interrogazioni presentate il 10 marzo scorso non è stata data ad oggi che scrivevo alcuna risposta, dimostrando così o l'assenza di trasparenza e collaborazione degli uffici comunali con il nostro gruppo, forse più probabilmente l'assenza di informazioni in comune rispetto all'attività svolta dalle partecipate. Ci sono degli evidenti ritardi nell'istituzione del controllo analogo da parte del Comune, il cui requisito, peraltro, come detto dalla Corte dei Conti nella deliberazione citata in precedenza, è da ritenersi sussistente solo in presenza di un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato da parte dell'ente controllante affidante, che consenta cioè a quest'ultimo di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell'affidatario. Visto l'ultimo richiamo del revisore del 29 marzo scorso nel parere sul bilancio di previsione 2016-2018 relativamente ai rapporti con la società partecipata SPM Solesina Impianti SRL, che lui la chiama ancora così, con cui si invita il Comune a dare evidenza del procedimento attuativo del controllo analogo, constatato che non risultano documenti che comprovino che siano mai state date direttive all'organo amministrativo della partecipata da parte del Sindaco o della Giunta dal giorno del loro insediamento, in particolare quelle relative al controllo analogo. Il controllo analogo ancora non c'è, appare inopportuno che l'informazione relativa al controllo esercitato venga dalla partecipata, come comunicatoci dall'amministratore unico della partecipata con lettera datata 15 marzo 2016, anziché dal Comune, perché è l'ente controllante che deve effettuarlo. Il Consiglio Comunale è stato di fatto espropriato di discussioni e decisioni in merito al gruppo SPM, prova ne sia che l'ultima decisione in ragione delle strategie del gruppo è stata a dir poco carente, perché non ha portato preliminarmente a discutere in merito a le strategie di sviluppo con gli altri comuni che dovrebbero interessare preliminarmente il Consiglio Comunale, che attenzione, il Consiglio Comunale ha deliberato che sarà la Giunta a decidere quali altri comuni, e a noi non ci è stato detto nemmeno quali comuni potrebbero essere interessati in Consiglio. Poi la valutazione del business plan, che non è stato presentato in Consiglio Comunale in occasione della decisione della cessione dell'1% di SPM Solesina Servizi al Comune di Manerbio, non risulta ancora perfezionato, come comunicatoci dall'amministratore unico della partecipata con lettera datata 15 marzo 2016. La decisione di cessione della quota della partecipata al Comune di Manerbio, che è avvenuta senza parere del revisore dei conti. Non sono spiegate le risorse finanziarie a disposizione del gruppo SPM, per cui ad esempio lo scorso anno si è deciso prima di limitare la distribuzione di utili di esercizio e poi poco dopo di decidere la distribuzione di rilevanti riserve. Ci occorre chiarire il comportamento di SPM Solesina Servizi senza decisione adottata in Consiglio Comunale, che ha sacrificato con la motivazione di carenza di risorse la realizzazione della tangenziale, un investimento per Solesina, a favore dell'impiego di ingenti risorse in altre città. Operazione che ha danneggiato economicamente il Comune sia per la perdita del contributo regionale a fondo perduto da fondi europei che per il mancato completamento dell'opera, condotta in contrasto con gli indirizzi e le delibere consiliari in essere. Appare in tutta evidenza che il gruppo SPM non sia guidato dal Comune, bensì quest'ultimo subisca le scelte strategiche elaborate all'interno della partecipata a SPM. Risulta infine sul piano politico del tutto disatteso quanto scritto nel programma elettorale di Rinnova Solesina, dove si legge: intendiamo in ogni caso perseguire una politica aziendale di massima condivisione, con particolare riguardo alle decisioni strategiche, coinvolgendo da una parte i dipendenti e dall'altra i cittadini, quali dovranno essere costantemente informati anche delle opportunità offerte da SPM in ambito energetico. Sarà riservato un ruolo consultivo ai membri delle minoranze, in modo da coinvolgere tutti i rappresentanti della comunità nell'attività degli organi dirigenziali. Per tutto quanto premesso e considerato, si impegna il Sindaco affinché rimetta la delega agli enti partecipati, assegnandola all'altro assessore, con preferenza all'assessore signora Bertelli, che già ha la delega per i bilanci e tributi e con mandato a ripristinare la supremazia dell'ente controllante sulla partecipata SPM Solesina Servizi in termini di direzione e controllo opportuni e effettivi. Poi aggiungo questo, prima che tu mi dica che sto dando una lettura politica. Allora, secondo me la Corte dei Conti, come ti ho già detto, la strategia la deve fare il Comune. Qui invece è SPM che detta l'agenda. A mio avviso qui non può comandare il dottor Ghirri. il quale era consigliere comunale e ha deciso di volere fare il nostro delegato, perché questo è il suo ruolo, di amministratore di una cosa comune, quindi dei cittadini. Io vi chiedo di valutare innanzitutto che una società strumentale prima di tutto deve fare operazioni che servano a Soresina, e questo noi lo possiamo sapere se le operazioni vengono decise in consiglio comunale e approfondite in consiglio comunale, perché è lì che c'è la discussione sull'interesse dei cittadini. Non può avere una finalità SPM solamente meramente commerciale. E attenzione, non confondiamo l'efficienza con la ricerca del profitto sul libero mercato, che è una cosa ben diversa per una società strumentale. Quindi, prima della votazione, chiedo a tutti voi di fare una breve ma profonda riflessione su ciò che si rischia di avallare, mentre invece andrebbe non solo controllato, ma guidato dal Comune. E questo, peraltro, voglio dirlo, visto che peraltro è presente, non è una critica sull'operato dell'amministratore delegato di SPM Soresina Servizi, che sicuramente opererà benissimo. Io sto dicendo che le decisioni e la guida deve avvenire in comune in questo consiglio. Quindi chiedo ai giovani che ci sono nel consiglio di entrare più nel merito di questa questione, mostrando coraggio. Ai vecchi chiedo di utilizzare la loro saggezza in questo momento, che non vuole essere di sterile polemica politica. A quelli di mezzo, così che ognuno si possa collocare dove ritenga più adeguato collocarsi, chiedo di approcciare il tema con tutta la loro maturità per far capire al nostro sindaco che sta sbagliando. Magari in buona fede, ma sta sbagliando. È apprezzata anche l'astensione. Grazie.
Allora, sì, il sindaco sta sbagliando ed è la terza volta nell'arco di un anno e mezzo che me lo si dice, forse anche molto di più, nel senso sicuramente sto sbagliando in tante cose. E, inizialmente avevo pensato di liquidare la cosa brevemente, poi ho voluto analizzare un po' la mozione, quindi rileggerò diverse parti. A parte che, vabbè, è una mozione molto ridondante, dove si riprendono ancora punti sui quali abbiamo già discusso un miliardo di volte. Prendo il tema della tangenziale perché è apparso anche scritto sul giornalino che avete distribuito nelle case, sono apparse notizie in merito alla tangenziale un po' strane, perché mettete una tabella con le cifre, è stato speso questo per i terreni, questo per chi, questo lì, però non si dice mai chi paga, chi ha pagato e chi comunque probabilmente si è dovuto trovare a gestire l'ammanco che c'era in queste casse, quel famoso 1.3 milioni che io sto citando da 2 anni, però vabbè. In più c'è questo passaggio, sempre, scusami se cito perché è fresco questo libricino, dove dite che c'è questa proroga di Regione Lombardia. Allora, se c'è un documento ufficiale su questa cosa, quindi c'è una lettera, una delibera, un documento di Regione Lombardia che dice chiaramente che si aveva tempo altri 3 mesi, a parte che vabbè, ma se non c'è nulla, credo che sinceramente si poteva evitare tranquillamente di scrivere questa cosa, perché giustamente continuiamo a prendere in giro anche i cittadini. Però ho già detto più volte, perché questa tangenziale rientra, è rientrata prima nel bilancio, rientra in questa mozione, rientrerà ancora, cioè tutta la documentazione è in mano alla Procura della Corte dei Conti. Quindi credo che personalmente io non ho molto da aggiungere su questa cosa, però voglio fare alcune precisazioni e considerazioni che ritengo per l'ennesima volta fare, richiamando la traccia del documento. Quindi dove tu all'inizio citi, il Comune avrebbe dovuto attivare una procedura di evidenza pubblica. Il punto è stato, mi pare, abbondantemente discusso nel Consiglio Comunale del 21-12-2015, con alcune, credo, significative precisazioni anche da parte del segretario, e viene ripreso qua. al punto dove tu scrivi ASPM è ritenuta indispensabile rispetto alle finalità, ma ciò viene sconfessato? Nulla viene sconfessato. Riteniamo indispensabile ancora la commerciale. Ci mancherebbe se non ci fosse la commerciale. Quest'anno, te lo anticipo, prima della chiusura del bilancio, la commerciale ha fatturato 800.000 euro in più rispetto all'anno scorso, ma si è lavorato su questo aspetto della commerciale. Quando tu dici che le finanze ci sono, le finanze mica che piovono dal cielo, si è lavorato, si sta lavorando bene sull'aspetto della commerciale. E l'operazione di Zecca, forse interpretata come una svendita per fare cassa, è per cercare di riportare risorse a Soresina, è un'operazione che si fa fuori da Soresina per riportare qua le risorse. E ti ricordo che l'operazione Zecca, ne abbiamo parlato all'incontro del 16-12-2015, dove eri presente tu, dove c'erano presenti i capigruppo, dove c'era presente la giunta e dove c'erano presenti i professionisti che hanno redatto i documenti per fare questa operazione, che ripeto, non è un'operazione di svendita della società, quindi non è stato sconfessato nulla, anzi ci auguriamo che con questa operazione l'anno prossimo potremo avere anche più risorse per ricapitalizzare magari anche la società oltre che investire, al punto nel quale dove tu dici le risposte alle vostre interrogazioni fornite all'ultimo giorno, è già stato spiegato tante volte, ci sono 30 giorni e abbiamo sempre rispettato i termini di 30 giorni, cioè quelle due tu che citi, le due ultime interrogazioni, ti sono state date tutte entro i termini prestabiliti, quindi credo che anche qui non ci sia nessun tipo di problema. Dove citi che il Consiglio Comunale è stato espropriato di discussioni in merito al gruppo, mi pare che in Consiglio Comunale abbiamo portato diverse volte a SPM e oltre al Consiglio Comunale sono stati organizzati tanti incontri fuori da SPM, ai quali sicuramente per impegni personali non hai partecipato, ma li abbiamo fatti, te li elenco dopo quali sono stati gli incontri, perché oltre all'operazione Manerva e operazione Zecca abbiamo presentato il bilancio, abbiamo presentato il progetto delle luci, mi pare che comunque sia si sia discusso su questa cosa. Dove tu citi che manca il parere della Corte dei Conti, nel Consiglio del 21-12 e c'è la registrazione, mi pare che il segretario ti abbia detto questa cosa, che il parere del revisore non serviva. Capisco che io devo entrare nel merito e ti sto facendo le puntualizzazioni, ma mi obblighi a fare certe puntualizzazioni quando tu fai una mozione così chiaramente ridondante, perché dove citi che non sono spiegate le risorse finanziarie... Ricordo che nel maggio 2015 abbiamo presentato il bilancio dell'azienda e non c'eri, non eri presente, probabilmente avevi impegni personali, però non c'eri. E abbiamo specificato quei famosi 250.000 euro che tu dici di rilevanti riserve e che continui a citare e dire che servono per pagare la regione, non servono per pagare la regione, sono serviti a bilancio per la spesa corrente e non alzare le tasse. Quindi, se li usavamo per fare dell'altro, avremmo dovuto alzare le tasse, perché la coperta è quella lì, non ce ne piove, non li abbiamo usati da ridare alla regione. E te l'abbiamo già detto tante volte. Quando citi che impieghiamo risorse ingenti in altre città, è la stessa operazione di prima. È la stessa operazione di prima, prendiamo prestiti dalle banche, che se li danno probabilmente perché hanno fiducia nel progetto, nella gestione, cercando di fare un progetto simile in altre città per portare a casa utili. 100-200.000 euro all'anno per 15 anni sono pochi per un comune, se saranno 3, 4, 5 comuni riportiamo a casa risorse per la città, non stiamo investendo dappertutto e non a Soresina, mi pare che l'obiettivo sia quello di portare a casa dei soldi. Mi pare, adesso credo che sia questo meno, è la direttiva che stiamo dando. Siccome tu usi spesso nella mozione le parole strategie, direttive, mancano strategie, non sono state date direttive, perché ho cerchiato la parola strategia e la citi tre volte, direttive una volta, come se qui noi fossimo, campiamo la giornata e basta, probabilmente è un tuo pensiero che campiamo la giornata, però dobbiamo capire bene, quando si parla di strategie e di direttive, da dove partiamo, perché se non capiamo bene da dove siamo partiti, è un problema, perché se ne dimentichiamo, i cittadini se ne dimenticano da dove si è partiti. E non sto partendo da chiacchiere, chiaro, parto da una delibera della Corte dei Conti 66/2012 del 27 febbraio 2013 che parla chiaro. Lei dovrebbe conoscerla, la devi conoscere questa delibera famosa, cosa dice? La società Sorresina Rete Impianti di proprietà del Comune, in ossequio all'articolo 14,32 del DL 78/2010, deve essere alienata o messa in liquidazione non avendo i bilanci in utile negli ultimi tre esercizi. A tal fine i bilanci da prendere in considerazione sono 2010, 2011, 2012. Da qui partiamo, attenzione. Da una società che deve essere liquidata o alienata, ok? Vediamo che strategie dobbiamo dare, che direttive dobbiamo dare o che regie dobbiamo dare. Nel primo anno non ti rendi conto di quante volte ci siamo seduti al tavolo per il tema della tangenziale, per il tema dei famosi canoni, E comunque non mi piace tornare sempre sulle stesse cose, lo ribadisco. Però mi costringi a tornare e mi pare chiaro che in alcuni di quegli anni citati, 2010, 2011, 2012, specificatamente i bilanci 2011 e 2012, li dovresti conoscere bene perché eri dentro all'interno del collegio sindacale della SPM, ok? Eri un tecnico, sicuramente, nominato dalla politica. Allora io mi sono riservato di andare a leggere l'articolo 22 dello statuto della municipalizzata, che tra le righe dice la società controllata da un collegio sindacale composto bla bla bla, c'è una parte infondamentale dove c'è scritto il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società dal suo concreto funzionamento ed esercita il controllo contabile qualora adesso delegato dall'assemblea ordinaria dei soci all'atto della nomina. Allora mi chiedo, nella mozione dove tu usi strategie e controlli, perché me lo chiedo, quali sono le strategie e i controlli dell'amministrazione verso la partecipata che hanno portato a 1,5 milioni di morosità? Quali sono i controlli e le strategie che hanno portato diversi cittadini, alcuni nominati dalla politica in ruoli chiave, ad essere morosi nei confronti della municipalizzata del paese? Perché nessuno mai lo dice nelle sedi opportune, preferiamo sempre non dirlo mai, però bisogna che qualcuno lo spieghi ai cittadini. Se mi spiegate quali sono i controlli e le strategie che abbiamo avuto dalle amministrazioni precedenti, hanno portato a spendere 900.000 euro per uno studio di fattibilità di una centrale di cogenerazione da 14 milioni di euro mai realizzata, però mi ha speso quasi 1 milione di euro, e dove però era previsto che il calore arrivasse in certi posti, vedi l'Immacolata e non c'è arrivato, vedi il polo sanitario e non c'è arrivato, vedi lo stabile ex Enel dove non c'è arrivato, e abbiamo messo tutte le centrali fuori, l'Immacolata no perché abbiamo dovuto cambiare il progetto. Quali sono i controlli e le strategie che hanno portato alla costruzione della strada senza avere la copertura finanziaria? Perché se si è arrivati qui non credo che ci fosse da parte dell'azienda quella copertura, perché la tangenziale nasce in questi anni con tre bilanci in rosso. Nasce in questi anni e c'è scritto benissimo nei documenti che l'azienda si fa da garante nel caso, cioè c'è scritto, non sono chiacchiere. Allora, se mi dite quali sono anche qui i controlli e le strategie che ci hanno fatto spendere 650.000 euro per un terreno di fianco al Cise, quando di terreni ne avevamo in abbondanza da vendere, mi dite quali sono le strategie? Quali sono le strategie e i controlli? Se siamo dovuti arrivare in extremis a fare un'operazione di fusione per salvare la società? Perché io voglio capirlo, cioè voglio, siccome qua si attacca, comunque si invita la mia persona a porre le deleghe a un altro assessore che manco le ha volute, manco le ha mai chieste, però voglio avere anche delle spiegazioni, no? Perché se io parto che ho una società in attivo e dopo 1,5 anni sono un incapace e ho i debiti, va bene, ma se io parto da una società dove la Corte dei Conti stessa mi dice che deve essere liquidata o alienata, allora qui non mancano né indirizzi né strategie, ok? Si è partiti semplicemente con lavorare con un paziente che era morto, ma lo sappiamo bene che non abbiamo il ramo idrico, sappiamo bene che il gas probabilmente lo perderemo tra 1 anno, E quindi abbiamo pensato a come potevamo dare il futuro alla municipalizzata. Con l'ambientale, che fa 14.000 euro di utile, la commerciale è fondamentale, si è valutata la strategia di pensare di fare efficientamento energetico. Da qui nasce la convenzione, da qui nasce il primo progetto e da qui nasceranno i progetti che stiamo proponendo in altri comuni. Mi pare che l'indirizzo dell'amministrazione sia stato chiaro, sin dall'inizio, quello di risanare i conti, che lo abbiamo sempre detto, e quello di creare utile o creare tra virgolette una nuova mission come potrebbe essere l'efficientamento energetico, e sono cose che stiamo facendo, stiamo portando avanti con enormi sforzi, con enormissimi sforzi, perché risanare i conti della tangenziale ci è costato tanto, pianificare il milione di euro di canoni mai introitati dal comune senza difficoltà è un casino, te lo posso garantire, ok? Il filo di cassa, di quel famoso 5 milioni di filo di cassa che non è stato creato, è stato rivalutato in un mutuo regolare dove stiamo pagando regolarmente 400.000 euro all'anno, chiaro? Che potevano essere investiti sul territorio, non dati alle banche perché il filo di cassa da 5 milioni di euro ce lo siamo bruciato. Allora è una strategia anche quella del filo di cassa. Allora, su ogni decisione che si prende qua dentro, non c'è Ghirri o il sindaco o l'amministrazione che comanda. Sulle problematiche che ci sono e che ci sono state, si è seduto al tavolo e ti posso garantire, non per fare una sviolinata, che in tanti ruoli chiave, se non ci fosse stato il dottor Ruggeri, forse saremmo ancora in alto mare. Quindi ci sono strategie, c'è visione, sono d'accordo con te, importantissimo il controllo analogo, l'ho letta anch'io la delibera della Corte dei Conti, sappiamo benissimo che siamo in ritardo e questa quello che ti vuoi sentire dire è questo, lo sappiamo che siamo in ritardo, ci stiamo lavorando, il lavoro è cambiato perché è subentrata Manerbio e probabilmente cambierà tra qualche mese perché subentreranno altri due comuni dove andiamo a fare efficientamento energetico e dove tu ritieni banale che si vada a Manerbio per 200.000 euro all'anno. Io non lo ritengo banale perché se vado per 200.000 euro all'anno per 15 anni sono 3 milioni di euro che per questa società sono soldi, quindi non lo ritengo banale o comunque poco. Se potessi fare operazioni dove prendo 1 milione di euro all'anno sono contento anch'io, ma francamente stiamo cercando di ragionare e questa cosa qua si sta facendo insieme. Aver preso la decisione di investire sulla piazzola ecologica è stata presa insieme, perché il problema non è un problema di SPM o di Soresina, di Rinnova Soresina o di Rava o di Maggi, lo conosciamo tutti il problema della piazzola, è un problema di tutti. È un investimento che stiamo facendo per la città e c'è un senso logico se si fa questo investimento, c'è una pianificazione che si fa coi soldi, non si fa perché mi sveglio la mattina, c'è da fare la piazzola, allora vado e prendo il filo di cassa e pago. Cioè, il fatto che tu dica che manca strategia, francamente, per certi versi, o che io sono, perché è la terza volta che te lo sento dire, alzo la voce perché è la terza volta, due volte in maniera errata, stavolta in maniera presentando una mozione, che mi dici che io devo dare le deleghe della partecipata all'assessore Bertelli. Non capisco neanche il motivo perché l'assessore Bertelli, però va bene, forse perché è per la contabilità, mi auguro che sia per quello. Però è proprio perché riteniamo importante il controllo analogo, ripeto, siamo in ritardo, lo sappiamo benissimo, ma è proprio per l'importanza di tutte queste operazioni che la mozione, voteremo contro la mozione, proprio perché deve essere in capo il sindaco questo percorso, questo progetto. A chi deve essere in capo? Abbiamo visto l'esperienza dell'amministrazione precedente dove non erano in capo al sindaco le deleghe alle partecipate quando c'è stato da prendere decisioni importanti come è finita. Perché questa è la realtà, ce lo ricordiamo tutti. Quindi, siccome qui c'è abbastanza sinergia, direi, e collaborazione, perché comunque non ci sono schieramenti, adesso lo metto sulla politica, politici diversi, dove se io faccio il sindaco devo dare a un altro l'altra poltrona, perché qua comunque più o meno tra società civile, civica e chi viene da ideologie politiche la pensiamo più o meno sulle stesse cose. che a volte per certi versi non sono nemmeno tanto diverse da quelle che pensi tu, perché qua nessuno nega, ribadisco, il fatto che siamo in ritardo su queste cose qua, lo sappiamo bene, ci stiamo lavorando, mi auguro che nel prossimo mese e mezzo, due, si chiudano certi percorsi che abbiamo aperto da tanto tempo. Da tanto tempo, da tantissimo tempo, lo sappiamo. Quindi stiamo presidiando, sto presidiando questa cosa qua. Quindi ti dico sinceramente, voteremo contro, mi dispiace aver alzato la voce, ma veramente quando ho letto la mozione mi ha un pochino, e non dire adesso che io l'ho interpretata male, perché è scritta benissimo, soprattutto la parte in eretto. Quindi la parte in eretto non ha interpretazione, perché affinché rimetta la delega assegnandola a un altro assessore, mi stai dicendo togliti la delega dalla partecipata, quindi questo è il concetto. Però, cioè, ripeto e ribadisco, partiamo dal punto da dove si è partiti con questa società, perché sennò continuiamo a raccontare bugie alla gente, e non va bene, non va assolutamente bene. Non va assolutamente bene, questo l'ho già detto tante volte, e lo dico con onestà, perché comunque sia, questa è la realtà dei fatti. Quindi io non ho altro da aggiungere, quindi non so che cosa dire, del resto, se non che voteremo contro la mozione. Scusa, consigliere Rava.
Non t'arrabbiare.
Scusami se me la prendo, no, dopo tre volte che mi dici quasi che sono un incapace, che devo fare, perché questo, non so se sempre, ogni volta che c'è un'interrogazione, una mozione, capisco sempre male io, non lo so, sarà così, siamo qua in 10, sarò io che interpreto male, probabilmente sì, non mi devo arrabbiare, non so, se ci fosse un altro che per tre volte di fila ti deve dire che devi lasciare stare le partecipate a un altro, io non so se è giusto, cioè, francamente non mi sto arrabbiando, perché non capisco la richiesta, cioè cosa cambierebbe questo, cosa cambierebbe
l'interlocutore, perché a quel punto lì l'interlocutore di SPM sarebbe in primo luogo un tecnico che probabilmente vive la cosa in modo più asettico di te.
Sì, ma scusa, pensi che noi e io e il tecnico viviamo in due realtà differenti? Io e il tecnico lavoriamo insieme tutti i giorni, siamo qua tutti i giorni, ma tu pensi che io non mi confronti col bilancio, con i lavori pubblici? Non funzionava mica come prima, dove ognuno da parte politica si faceva gli affari suoi, ma stiamo scherzando? Ma qua tutto è condiviso, ma pensi che l'assessore Bertelli su alcune scelte non sia entrata? È quello il tema, l'interlocutore siamo tutti qua, siamo un gruppo.
Allora, io ti ho risposto, non arrabbiarti ulteriormente, altrimenti non farmi le domande. C'è una... Tu interpreti la cosa troppo in modo personale, mentre invece questa è una cosa che riguarda il Consiglio. Quello che credo io, posto che tu hai messo di mezzo talmente tante cose che hai fatto un risotto di cose che non c'entravano niente. Nel caso specifico però io ti posso dire questo, perché mi sono segnato quello che hai detto tu. Innanzitutto il fatto che io sono stato nel collegio sindacale di SPM, io ero nel collegio sindacale di SPM prima della fusione, e quindi non ero in Solesina Rete Impianti, per cui ho certe decisioni, certe cose, per tipo la centrale non l'ho mai neanche viste, e quindi ti puoi anche informare con chi c'era, visto che il direttore c'era, è ancora lo stesso, e io non sono mai stato interessato di determinate cose come collegio sindacale. Tra l'altro, visto che hai citato la famosa delibera di fusione, è stato grazie al collegio sindacale di SPM Solesina Servizi che si è evitato di fare la fusione entro la fine dell'anno, come volevate fare tutti voi, perché a quel punto lì non so se dire che, visto che la provi così tanto, se eri d'accordo a farla anche tu, se l'avevi capito o non l'avevi capito, tant'è che dopo con quella relazione il commissario l'ha fatta l'anno dopo.
Io non sedevo neanche in consiglio.
Ecco, e allora figurati che neanche io c'ero. E allora invece tu mi attribuisci di essere in una posizione in cui non ero affatto, per cui dai le informazioni corrette, perché tu hai una responsabilità, sei il sindaco, dai le informazioni precise, perché la tua parola vale più delle altre in quanto sei il sindaco.
Io infatti ho detto che tu...
No, tu non puoi dire che io le conoscevo.
Ho detto, ho detto che tu conoscevi i bilanci 2010, 2011, 2012 sicuramente, e poi ho detto, mi chiedo, quali erano le strategie dell'amministrazione o i controlli dell'amministrazione se si è arrivati a fare questo. Non ho detto che il consigliere Rava conosceva la tangenziale, conosceva la cogenerazione, conosceva, ho detto quali erano le strategie di quell'amministrazione lì, è una riflessione che sto facendo io. Perché stiamo parlando, il succo della questione è ti tolgo ti chiedo di toglierti le deleghe perché non stai controllando, perché è la società che funziona. Allora dico, quelli che c'erano prima di me, per arrivare a questo qua, al punto di partenza da dove sono partito io, che è la delibera della Corte dei Conti, quale controllo e quale strategia hanno adottato? Questo mi chiedo nella riflessione. Non ho detto che Roberto Rava conosceva questo. Ho detto che conoscevi i bilanci, che sono due dei tre bilanci che erano in rosso. Questo ho detto. Questo?
Ecco, allora non dire che io conoscevo i bilanci che erano in rosso, perché ripeto, io non ero nel collegio sindacale di Solesina Reti Impianti, che erano altri bilanci, i bilanci di SPM e Solesina Servizi non erano in rosso, tanto per dire. E poi comunque ti posso dire, perché non so se lo sai o meno, però la normativa diceva che se le partecipate fossero state in perdita almeno un esercizio, anche di un euro, per cui il fatto che una società sia in perdita o non sia in perdita, c'era una normativa che imponeva comunque a prescindere la messa in liquidazione o la cessione, perché così era stata fatta la normativa. Peraltro tu adesso stai cercando di mettere in questa mia mozione, che ha un oggetto specifico ben diverso, l'andamento del gruppo SPM, la delibera della Corte dei Conti, cosa può fare la Corte dei Conti, eccetera, eccetera, che non c'entra niente con il controllo analogo che si sta facendo adesso e con la direzione che io chiedo, è quello che chiedo con questa mozione, perché tu te l'ho chiesta mille volte, tu non l'hai voluta dare, di deliberare in consiglio. Per me è fondamentale che c'è il controllo nel gruppo quando è il consiglio che decide e dà le direttive scritte alla partecipata. Questo è quello che chiedo io. Poi la partecipata, non ho detto che stanno lavorando male, non ho detto che sia la strategia sbagliata, e mi auguro che sia la strategia giusta e mi auguro che stiano lavorando bene. Cosa mi devo augurare io? Io sto dicendo che se c'è da decidere su quale comune investire, voglio che si decida nel consiglio comunale, perché è lì che si condivide col cittadini. Poi dopo tu puoi dirmi, io voglio andare a Nicco e io voglio andare a Fiesco, però, e deciderà la maggioranza, però si discute dove andare. E questo non avviene. Perché? Perché non dico che non siano condivise le decisioni tra te e l'amministratore unico di SPM Solesine Servizi, ma tu non le porti in consiglio comunale. Tutto quello che viene deciso, da te e la SPM, non in consiglio comunale. Quindi per questo motivo io ho chiesto, tant'è che l'ultima delibera è scandalosa, quando si dà mandato alla giunta, chi è la giunta? Il sindaco, così facciamo a meno di dirlo in consiglio comunale. Tu hai citato la società Zecca, benissimo, un'informazione del genere non si poteva dare in consiglio comunale? Però alla cittadinanza si dice che il gruppo SPM non si vende, però quello che c'è scritto su una delibera e quello che si manda alla Corte dei Conti è completamente l'opposto. Allora io che sono qui in Consiglio Comunale, cosa devo fare? Io quando voglio un'informazione e voglio sapere dove stiamo andando, per dire, per giudicare se va bene o se va male, che poi è il mio giudizio e non influenza nessuno, e se la SPM lavora bene a prescindere dal mio giudizio, perché io col mio giudizio in consiglio comunale non posso guidare a SPM Solesina Servizio, però chiaramente posso partecipare a delineare le strategie e posso dire quello che è giusto che i cittadini che mi hanno votato io penso vogliano dire, perché io rappresento loro. È questo che manca. E questo del controllo analogo, che è una cosa tecnica, come lo fai? Non lo so. Non c'è? Bene, come lo farai? Non lo so, ma secondo te il consigliere comunale entra nel merito del controllo analogo? Io dico, non c'è controllo analogo, e addirittura però ho la risposta dall'amministratore di SPM che mi dice come sarà il controllo analogo. Questo è sbagliato, perché il controllo deve partire dal consiglio comunale. Guarda, è sbagliato, è stato sbagliato che come giunta avete deciso di lasciar cadere la tangenziale. Sarebbe stato molto più serio venire in consiglio, portare i numeri e deliberare che non era più opportuno andare avanti col progetto tangenziale. Ci sarebbe stata una discussione. Questo è quello che è mancato. Il controllo analogo cosa serve se dall'altra parte non c'è il consiglio comunale che discute? Poi dopo tu sarai in maggioranza, benissimo, deciderai tu facendo valere la tua maggioranza. Io dirò quello che potrò dire, le altre minoranze diranno quello che possono dire e poi dopo si farà quello che si vuole. Ma quello che ti dico io è che l'hai scritto tu nel tuo programma elettorale in un momento dove probabilmente l'avremmo meditato anche per tempo, perché non hai buttato giù così il programma di Rinnova Soresina, no? Nel momento in cui sarà riservato un ruolo consultivo ai membri delle minoranze, in modo da coinvolgere tutti i rappresentanti della comunità nell'attività degli organi dirigenziali, ma perché io devo venire a essere chiamato in SPM a discutere di una strategia? Ma stiamo scherzando? Ma SPM vacci tu a discutere della strategia, come è giusto che sia. In consiglio comunale portami le alternative delle strategie, portami i tuoi progetti. Questo è quello che si chiede e questo è quello che tu non hai fatto e che è la Corte dei Conti a chiederlo. Poi dopo la Corte dei Conti, se ci sarà stato un danno erariale sulla tangenziale, su qualsiasi altra cosa, quelle sono un altro paio di maniche che non c'entra niente con questa, con quello che si sta facendo adesso. E perché mi vieni a dire, siccome quelli di prima hanno fatto talmente male, vabbè, allora adesso fare così comunque è già buono. Ma io non sto dicendo niente che state facendo di giusto o di sbagliato come risultato. Il risultato lo vedremo. Il risultato lo vedremo. Certamente, come hanno deciso di fare chissà quanti anni fa una centrale di cogenerazione, dopo 7 anni si è visto il risultato. Uno poteva dire, l'avevo detto prima, bene, lo dirà. Se poi dopo arriverà la Corte dei Conti e dirà se c'è stato un danno erariale. Poi se volete chiamare la Guardia di Finanza, magari farà altre indagini. Ma cosa c'entra questo con il consigliere comunale, con un consiglio comunale? Che il consiglio comunale avrà deliberato In un discorso di controllo analogo, in un discorso di investimento, in un discorso di sviluppo, un progetto portato da una partecipata in cui si diceva vogliamo fare una centrale di cogenerazione. Io non so se è stato portato in consiglio comunale. A me sarebbe piaciuto che fosse portato in consiglio comunale, perché non è l'acquisto della cancelleria, è una cosa fondamentale. Questo è il controllo analogo e questo è quello che si chiede, che finora non hai fatto. Ti ricordi quando eravamo in consiglio comunale, che io ti ho detto, guarda, sull'articolo sul giornale che mi hai detto che doveva nominare prima uno come Rava, riferito alla Zucchi Falcina. Io ti ho detto, guarda, quando ho letto questa cosa qui, sinceramente mi sono sentito onorato, perché alla fine pensavo di aver dato l'impressione di aver fatto il mio lavoro. Tu mi hai risposto, era il gioco delle parti, giusto? Io non so tu da che parte stai o da che parte vuoi mettere me. Io sinceramente di questa cosa sono rimasto molto deluso, perché uno che scrive queste cose di collaborazione, perché io quando collaboro mi impegno per dare non delle informazioni sbagliate, quando vengo nelle riunioni di capigruppo vengo per dare delle informazioni e delle indicazioni corrette per quello che posso sapere io, poi dopo posso anche dire cosa preferisco o non preferisco, ma normalmente partecipo in modo positivo. Questo è quello che tu hai fatto. Tu con le partecipate cosa hai fatto con la Zucchi Falcina? Ma sai che hai chiesto un parere legale su una cosa così importante a un avvocato tuo amico? Quanto l'hai pagato quel parere legale? Sai quanto l'hai pagato? Quello che valeva. Ecco se ti devo dire le cose come stanno. Diego, stai sbagliando tutto, stai prendendo delle grosse cantonate dove ci poteva essere una collaborazione. Tu l'hai rifiutata e oltretutto neanche vieni in consiglio comunale a discuterne. Perché a quest'ora, se la legge rimaneva quella che hai citato tu, a quest'ora, con la fusione che avevano votato Mametti, Ghirri, Maggi e chi c'era prima non mi ricordo, veniva liquidata tutta SPM, l'intero gruppo, perché volevate fare prima una fusione al contrario, una fesseria, ma poi addirittura non riuscivate a far uscire inutile proprio quell'anno lì di bilancio, perché con le svalutazioni che c'erano sicuramente finivate in perdita. E allora non mi dire per piacere delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Io quello che voglio dire è che la discussione sulla strategia deve essere sul Consiglio Comunale. Se non entra la strategia nel Consiglio Comunale, voi non portate i vostri progetti, non si può delegare alla Giunta su dove vuoi fare, per esempio, il piano luce. Ma caspita, io lo voglio sapere e magari vorrei anche metterlo dentro in una proposta di integrazione tra comuni, dove altri comuni sono più avanti e qui non si sente niente di merito. Magari state lavorando, però in Consiglio Comunale non si è mai discusso niente. Questo è quello che voglio dire. Poi dopo tu sai cosa c'è? Tu hai la polemica politica. Tu vuoi solo fare polemica politica, ma tu, non io, perché io da un punto di vista politico, peraltro queste cose che ti dico in Consiglio Comunale, fuori non le dico, perché te le porto qui. Non vado sul giornale a scriverlo, dove forse sarebbe più facile, magari otterrei anche più consenso di quello che ottengo adesso. Per cui ripensaci, e io rinvito tutti a fare una profonda riflessione su questa cosa, perché la motivazione non riguarda un giudizio sui risultati del gruppo SPM, è esclusivamente una cosa di consiglio comunale, che è il consiglio comunale che deve avere la supremazia. Col tuo comportamento non lo stai ottenendo questa cosa qui, anzi, se c'è una Corte dei Conti che ci viene a guardare dentro, dai l'impressione contraria.
Consigliere Maggi?
Per fortuna che il consigliere Lava ha redarguito il sindaco, perché urlava e si arrabbiava e gridava. Comunque, va bene. Partendo dal presupposto dello scritto in eretto si impegna il sindaco finché rimette la delega, eccetera, eccetera, eccetera. Considerazione. Abbiamo visto cosa ha fatto la politica in precedenza all'azienda partecipata, l'ha ridotta al lastrico. Vogliamo tornare agli stessi punti? È questo che vogliamo? Non mi sembra il caso. Un'azienda deve fare l'azienda, non deve fare la politica. Ed è quello che sta facendo, e la cosa mi va molto bene, perché l'azienda sta lavorando bene, sta ottenendo degli ottimi risultati, e vuol dire che c'è strategia, vuol dire che ci sono progetti, vuol dire che c'è progettualità, vuol dire che sta andando in una certa direzione e che è stata presa nella maniera giusta, cosa che, per quanto mi risulta, prima non è stato fatto. Condivido totalmente la disamina che ha fatto il sindaco, anche perché se vado a leggere alcuni punti, siamo ancora qui a parlare di tangenziale. Dopo 13 anni che diciamo che la tangenziale così com'era strutturata non serviva a nulla, erano soldi buttati nel cestino, per non dire altre volgarità, perché non avrebbe superato il passante ferroviario. Quindi, se la tangenziale fosse già pronta, non sarebbe utilizzata, perché non ha la possibilità di passare dall'altra parte. Questo i soresinesi l'hanno capito. Evidentemente qualcuno non c'è ancora arrivato. Non solo. Se vogliamo parlare di bilanci, mi risulta che la tangenziale sia stata pensata, proposta, elaborata, progettata, senza copertura finanziaria. Questo mi sembra rientri nel falso in bilancio. Io qui formalmente chiedo in questa sede che le persone che si sono occupate di questa cosa e che hanno creato il falso in bilancio vengano denunciate dalla Procura della Repubblica. Perché se ciò non accadesse, ricordatevi che chi ha fatto questa cosa è complice. Poi, mi sembra, io sono totalmente ignorante in materia, non sono un tecnico, ho sempre detto che mi sono prestato alla politica, mi sembra che le richieste che sta facendo il consigliere Vava, interrogazioni, tutto quello che, siano non tanto da persona politica, ma da revisore dei conti. Mi chiedo, se adesso da consigliere fai revisore dei conti, quando eri revisore cosa facevi, consigliere? Perché c'è qualcosa che non mi quadra. Infine, continuiamo a chiedere business planning, cosa dobbiamo fare, strategia, quant'altro. Chi si occupa di azienda mi ha insegnato che spesse volte le strategie, i progetti, quello che si vuole fare deve rimanere riservato, perché i concorrenti potrebbero inficiare quello che stiamo facendo, perché sono concorrenti, perché anche loro devono fare il loro lavoro. Quindi trovo assurdo che io debba andare a discutere in un consiglio comunale delle strategie, dei progetti che deve fare la mia azienda per poi farmelo rubare da qualcun altro. Ritengo meglio e opportuno invece che le discussioni vengano fatte in giunta, attraverso il capigruppo, ma in forma riservata. Oppure, se vogliamo fare un consiglio comunale, facciamolo chiuso, non aperto al pubblico, perché il consigliere ha l'obbligo del segreto. Poi, quando il consigliere nella mozione, non voglio fare l'avvocato difensore di Rinnovo Soresino o di questa amministrazione, quando cita, intendiamo in ogni caso perseguire una politica aziendale di massima condivisione, eccetera, eccetera, dove i rappresentanti della comunità faranno parte dell'attività degli organi dirigenziali, mi sembra di ricordare che questo passaggio, comune credo a tutti i programmi politici di chi si presentava, era indicato e volto a dare la possibilità alle minoranze che non potevano accedere ai consigli di amministrazione di poter partecipare quantomeno alle strategie aziendali, da condividere, da suggerire o quant'altro. Successivamente è stato abolito il consiglio di amministrazione ed è stato istituito l'amministratore unico. Ripeto, non voglio fare l'avvocato di nessuno, ma mi sembra che sia questo, che sia stato questo l'intento di queste frasi. Infine, mi risulta, non vuole essere una polemica e non vuole essere un'accusa, mi risulta che il consigliere Rava sia consigliere di linea distribuzione. Non gli è venuto il dubbio che forse c'è un conflitto di interesse? Per finire, a questa mozione, dopo quanto detto, io voterò contrario.
Consigliere Rava,
considero questo intervento un intervento determinato dalla stanchezza e dal calo di zuccheri, perché altrimenti...
Non c'è né stanchezza né calo.
Ma perché non si possono dire certe cose, Maggi? Prima di tutto lei dovrebbe imparare l'educazione e magari informarsi un po' meglio, perché il fatto che io prima ero revisore e adesso sembra che faccio il revisore vuol dire che allora prima sembrava che facessi il consigliere, un'illazione che non si giustifica fine a se stessa, perché io faccio semplicemente il mio lavoro quando devo lavorare e penso di essere qui per servizio ai cittadini, non so lei. Secondo, io non sono consigliere di linea distribuzione, ma sono un revisore, nel collegio sindacale, per cui non c'entra niente questa cosa. E non vedo perché si debbano buttare là determinate cose così senza né capo né coda, che evidentemente hanno solo l'intento o di infangare o di perché lei allora, se prima faceva il carabiniere per proprietà transitiva, adesso lei cosa deve fare? Me lo dica lei, se io prima facevo il sindaco...
Decida lei che è così bravo a dare le cariche agli altri.
No, io non do le cariche agli altri. Mi dispiace, lei che dà le cariche agli altri. Non si confonda. Ecco, per cui questa cosa qui, io credo che il sindaco, che deve controllare la regolarità e i toni... Io mi sto esprimendo in modo molto... pacato, che controlla i toni, che al di là di quello che ci può essere in una discussione tra persone, alzare la voce, eccetera, eccetera, però non deve mancare prima di tutto il rispetto, ma soprattutto non si possono fare le azioni così a caso in un consiglio comunale che che non stanno né in cielo né in terra, quindi io ti prego di riprendere il consigliere Maggi, perché secondo me ha fatto una cosa e sta dicendo delle cose sbagliatissime, sbagliatissime. Peraltro ho un conflitto di interessi, segretario, ho un conflitto di interessi, il consiglio comunale non mi vuol far partecipare a qualche votazione perché ho un conflitto di interessi, ci sono le procedure, ma cosa vuol dire questi atteggiamenti? Io non ho capito veramente questa cosa, non le fa onore.
Ci sono altri interventi? Credo che il consigliere Maggi sia responsabile, cioè, non è che devo, mi pare che qua di toni se ne siano usati diverse volte anche in maniera, non, magari non in questa sede oggi, ma in tante altre sedi molto molto peggiore, e vi posso garantire che ci sono anche certe offese che escono comunque da questo contesto, ma che comunque fanno parte di questo contesto, e non sto lì a dilungarmi molto su queste cose, anche sulla mia persona, e non sto dicendo sue o di qualcuno, cioè, quindi credo che sia grande abbastanza per rendersi conto di quello che può aver detto, di essersi preso la responsabilità di quello che ha detto. Mi pare che, come ho alzato un po' la voce io, l'hai alzata tu, credo sempre nel rispetto di quello che ci diciamo, cerco io di non essere mai offensivo, e ripeto, il consigliere Maggi esprime quello che più, non mi pare che abbia né detto parolacce, tantomeno inveito, ha espresso un pensiero che giustamente a opinione tua sono pensieri che sono, non so come li hai definiti, del calo di zuccheri o che cosa. Quindi non trovo nessuna osservazione che io debba fare nei confronti di Tizio, ma neanche nei tuoi, che prima hai alzato la voce. Credo che sia una normale dialettica. Possiamo andare in votazione? Favorevoli? Contrari? Ok. Consiglio è finito, buona serata a tutti.